Bene, buonasera, io mi presento anche se mi conoscete, sono Giuseppe Limido, ho studiato naturopatia per hobby naturalmente e sono qui a parlarvi stasera dell'uso intelligente degli integratori. Il titolo della serata è l'uso intelligente degli integratori, come mantenere la salute con metodi semplici alla portata di tutti. Purtroppo nella mail la prima parte è andata via, ma comunque la conferenza è la stessa. Ora, la prima domanda che dobbiamo porci è perché utilizzare gli integratori. Allora, se noi avessimo una dieta ideale, probabilmente la maggior parte degli integratori non servirebbero, ce ne sarebbe qualcuno invece indispensabile da prendere ugualmente, dato che non si riesce ad arrivare al dosaggio utile, come per esempio la vitamina C, di cui vi parlerò in maniera diffusa. Purtroppo però una dieta ideale noi non ce l'abbiamo, primo perché viviamo in un mondo moderno e nel mondo moderno abbiamo degli alimenti che nell'antichità non esistevano, in natura non esistevano. Per prima cosa, per esempio, lo zucchero. Noi utilizziamo lo zucchero, che è il nostro nemico più dolce, come potete leggere sul bel libro di William Dafty, Sugar Blues, la storia segreta del nostro nemico, del vostro nemico più dolce. Lo zucchero bianco raffinato specialmente, ma anche quello di canna, che è sicuramente meno dannoso di quello raffinato, ma che ha le sue pericolosità. Non tutti sanno, insomma. Sì, non tutti sanno che per esempio l'indice glicemico dello zucchero di canna è uguale, identico, preciso a quello dello zucchero bianco raffinato, quindi lo sbalzo glicemico ce l'abbiamo. Poi è vero che è ricco di minerali, eccetera, ma comunque sempre un prodotto da usare con estrema prudenza, se non da abolire del tutto. Poi le farine tipo 00, quelle raffinate, abburattate, che sono dannose per la salute, cosa che è stata riconosciuta negli Stati Uniti, per esempio, è obbligatorio per legge fortificare le farine. Cosa vuol dire? Addizionarle di tutte quelle vitamine che la raffinazione toglie alla farina integrale. Ecco, il problema però nella fortificazione di queste farine, che vengono fortificate con delle vitamine artificiali, e quindi questa farina non è un alimento completo. Hanno fatto degli esperimenti con i topi, hanno preso tre gruppi di topi, dei topi ai quali hanno dato della spazzatura da mangiare, dei topi ai quali hanno dato del pane fatto con queste farine fortificate, con tutte le vitamine e minerali che ci mettono dentro, quindi che sono complete, fra virgolette, dovrebbero dovuto essere complete, e poi dei topi ai quali hanno dato invece del grano dal quale la farina viene derivata. Immaginate un po', allora, quelli che mangiavano la spazzatura sono quelli che stavano meglio, no? Chiaramente, dieta varia. Quelli che mangiavano il grano stavano bene e quelli che mangiavano il pane derivato da queste farine sono morti tutti, morti. Allora, se muoiono i topi, e il topo sappiamo che sopravvive in ambienti anche estremamente difficili, noi se avessimo una dieta come i topi non resisteremmo mica tanto, ma se muoiono loro vuol dire che queste farine, anche fortificate, non fanno tanto bene. Figuriamoci in Italia, che le farine non sono fortificate, sono solo l'amido puro, no? Quindi un cibo estremamente povero. Inoltre abbiamo il problema di come utilizziamo il cibo. Allora, nel mondo ci sono più di 700.000 specie di animale, una mangia il cibo cotto. Quella specie chi sarà? Qualcuno obietta, ma anche i cani e i gatti gli diamo il cibo cotto, perché infatti anche i cani e i gatti cominciano ad avere tutti i nostri stessi problemi, fra cui tumori, no? Che tantissimi tumori nei cani, veterinari che fanno fortuna con tutti questi problemi che hanno questi poveri animali che mangiano il cibo cotto come noi. Ho fatto una conferenza sul cibo cotto, cibo morto. Cuocendo il cibo lo priviamo degli enzimi, lo priviamo della maggior parte delle vitamine, lo priviamo della maggior parte anche dei sali minerali, specialmente con la bollitura, e lo vedremo in seguito. Poi dopo ci sono gli alimenti conservati. Allora, mia nonna, quando faceva la minestra, il riso e prezzemolo, mi mandava giù in nell'orto a prendere l'erburin. Allora lo schiacciavo e lo metteva nella pentola, passavano 5 minuti da quando l'avevo cotto a quando finiva nella pentola. Oggi come oggi non abbiamo più questa fortuna, anzi gli alimenti sono il più delle volte conservati, congelati, inscatolati, addirittura già pronti, cotti, quattro salti in padella e chi più ne ha più ne metta, no? Cibi, non abbiamo tempo, allora utilizziamo i cibi già pronti, però i cibi già pronti sono privi di quella che si chiama l'energia vitale, quello che gli indiani chiamano prana, no? E se voi prendete dei cibi, delle verdure per esempio coltivate col sistema biodinamico, sono molto più vitali che quelle coltivate col metodo tradizionale, ma anche la verdura più vitale che esiste, dopo 2-3 giorni che è in frigorifero, vede scendere la sua vitalità. E siccome la vitalità è un qualcosa che non si pesa, non si vede, eccetera, sfugge all'esame scientifico, però non ci facciamo caso. Però è estremamente importante per la salute olistica del corpo, gli studi di Steiner, sull'orgone, eccetera, danno ragione di questo. Poi dopo introduciamo troppi grassi nella nostra dieta. Inoltre gli alimenti sono impoveriti, anche gli alimenti che noi dovremmo mangiare per mantenerci in salute, le famose 5 porzioni di frutta e di verdura al giorno, sono oramai poverini, in quanto vengono coltivati con colture forzate, allora vengono venduti a peso, quindi l'importante è che siano grossi, belli, pesanti. Io vado a prendere le mele biologiche, sono piccole, brutte, baccate, non le compra nessuno, quelle altre invece sono belle, gonfie, eccetera, vengono concimati con azoto, fosforo, potassio, che è tutta roba che gonfia, che fa crescere, però a furia di crescere in questi terreni dove non c'è una concimazione organica, per esempio con le tame di cavallo, di vacca, e chi più ne ha più ne metta, l'humus con i vermi muoiono perché gli diamo i diserbanti, il glifosato, eccetera, quindi noi andiamo ad uccidere la vitalità del terreno, il ciclo biologico del terreno viene rovinato, addirittura l'aratura mi rovina i microrganismi del terreno. Dovete pensare che il terreno è come un condominio, in alto abitano i batteri che usano l'ossigeno, sotto un'altra specie di batteri, sotto un'altra specie ancora che magari temono la luce e vivono magari nell'umido. Noi andiamo a rovesciare questo e quindi chi usa l'ossigeno finisce sottoterra, chi teme la luce finisce sopra, alla fine il risultato è un terreno impoverito e che non mi dà più questa vitalità. Ma gli ortaggi crescono comunque grossi e forti perché è pieni d'acqua, che non sanno niente, non sanno di nulla, come tutti sappiamo. Se poi andiamo a vedere il contenuto dei sali minerali e delle vitamine, è un contenuto impoverito. Poi ci sono le varietà che noi utilizziamo sempre delle varietà che sono state geneticamente selezionate, se non addirittura geneticamente modificate, per dare una resa, non certamente per dare un contenuto superiore di vitamine, eccetera. Per esempio la mela golden, no? È quella mela gialla che deriva dalla mela da quell'altra rossa, dalla delicious, infatti si chiama golden delicious, ed è una mutazione, bisogna dire naturale, però la mela golden non ha il contenuto di vitamine, di bioflavonoidi, di antocianidine, eccetera, che ci sono, che presenta la mela a buccia rossa. Quindi quando vado a comprare le mele o quando vado a comprare la frutta o la verdura, devo cercare di comprare quella che ha i colori più sgargianti, no? Il rosso, l'arancione, eccetera. Quindi, ed è solo un esempio, non parliamo del mais, non parliamo di tutte le altre cose. Poi dopo abbiamo una dieta che è falsata secondo il rapporto degli omega. Gli omega 3, omega 6 è un rapporto estremamente sballato. Nell'antichità l'uomo all'età della pietra, no, aveva un rapporto omega 3, omega 6 di 1-1, 1-3. Ora nella dieta, facciamo l'esempio della dieta americana, che è quella, una di quelle più sballate, il rapporto omega 3 e omega 6 è di 1-60, in quella italiana è di 1-40 più o meno. Ora, questo certamente non giova alla salute, anche perché diciamo, gli omega 3 sono quelli che sono contro l'infiammazione, che abbassano il colesterolo, che abbassano la pressione, abbassano, cioè è come se rallentassero un po' l'organismo, e sono vasodilatatori, mentre gli omega 6 fanno tutto il contrario, cioè i problemi dell'uomo moderno, che è la pressione alta, i trigliceridi, il colesterolo, e chi più ne ha più ne metta, il cuore, la tachicardia, eccetera. Poi dopo abbiamo le associazioni alimentari che sono sbagliate, associazioni alimentari che in natura non c'erano. Per esempio, facciamo soltanto un esempio, i carboidrati con le proteine non andrebbero mescolati. Ora, l'uomo primitivo, prima di tutto i carboidrati non è che li utilizzassero molto, ma anche quando diciamo utilizzavano i carboidrati, loro mangiavano i carboidrati con le verdure, eccetera. La carne non la mangiavano spesso. Quando poi cacciavano l'animale, allora mangiavano la carne e non mangiavano i carboidrati. Finché c'era la carne, tanto non avevano il frigorifero sotto a mangiare carne, e non mangiavano i carboidrati. E così facendo, no, facevano una cosa giusta, perché mangiando i carboidrati con le proteine la mia digestione diventa più lunga e difficile, non che non si digerisca, perché si digerisce lo stesso, però si digerisce con più difficoltà, e quindi l'assimilazione dei principi diventa più difficoltosa. Inoltre la natura è matrigna tante volte. Noi pensiamo che la natura ci voglia bene, ma la natura è molto severa. Ci sono delle intere specie di animali che si sono estinte perché non si sono adeguati o al cambiamento climatico o al cambiamento, diciamo, delle condizioni in cui viveva. L'uomo, diciamo, anche lui ha dei problemi. Ci sono per esempio dei suoli che sono poveri di alcuni elementi, o che addirittura sono avvelenati dal punto di vista naturale. Per esempio a Calcutta, quando sono stato, no, e ho scoperto che nel sottosuolo di Calcutta c'è un altissimo tenore di arsenico naturale, no, e l'acqua di Calcutta è come 2000 volte più ricca di arsenico di quanto sia concesso dal massimo previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Risultato: ci sono più di 20.000 decessi all'anno a Calcutta a causa dell'avvelenamento d'arsenico, che, ripeto, è un avvelenamento assolutamente naturale, l'uomo non c'entra niente. Poi ci sono i suoli poveri, dicevamo, suoli poveri di selenio, per esempio, di cui parleremo. Ecco, ci sono, il selenio ha una spiccata azione nei confronti del cancro, fra le altre cose. C'è stato uno studio in Cina, no? Uno studio molto diffuso nelle varie province cinesi, uno studio che ha coinvolto parecchie centinaia di migliaia di persone. Perché la Cina? Perché la Cina, parliamo della Cina di Mao, era chiusa a tutto quanto veniva dall'estero, e quindi i contadini mangiavano quello che producevano, e quindi mangiando quello che producevano, che cresceva su quel suolo, aveva una differenza nella salute se il suolo era ricco di selenio o meno, e la differenza era che il tenore di cancro, di tumori, era addirittura 3-5 volte maggiore dove i suoli erano poveri di selenio. E poi dopo c'è la povertà del magnesio, del manganese, ci sono intere nazioni come in Indonesia dove il suolo è povero di manganese e soffrono tutti di artrite. Qui noi l'artrite non la soffriamo in maniera, qualcuno la soffre, ma non in maniera così diffusa, ma se noi privassimo la nostra dieta del manganese, cosa che succede se il suolo è così povero, no? E se non si mangia nient'altro che quello che cresce su quel suolo, avremmo anche noi problemi di salute. Poi c'è l'acqua che beviamo, abbiamo detto dell'arsenico a Calcutta. Poi ci sono delle acque troppo dure, che hanno troppo calcio, per esempio, troppo calcio e poco magnesio, l'equilibrio calcio-magnesio è alterato, e se c'è molto calcio e poco magnesio andrò incontro a problemi di osteoporosi, che diciamo, qualunque sia la mia dieta praticamente, è questo equilibrio, no? Poi ne parleremo diffusamente di questo, parlando del magnesio, del cloruro di magnesio. Inoltre l'uomo non è una macchina perfetta. Noi abbiamo più di 2000 danni genetici, siamo l'animale che ha più danni genetici nel proprio DNA, tant'è vero che qualcuno dice che, non senza qualche ragione, che l'uomo è frutto di una modificazione genetica operata in tempi antichi da parte di chi? Degli dèi, dei famosi dèi, chissà chi sono, chissà se è vero, non entriamo in questo argomento che è un po' scabroso, stiamo, diciamo, alla scienza. La scienza dice che abbiamo più di 2000 danni genetici, di cui, diciamo, un danno genetico terribile è l'incapacità dell'uomo di autoprodurre la vitamina C. Quando parleremo della vitamina C vedremo che tutti gli animali autoproducono la vitamina C, l'uomo e le scimmie, diciamo del genere antropoidea, che sono le scimmie vicine a noi, no? I gorilla, i scimpanzé, chi più ne ha più ne metta, non è capace di autoprodurre la vitamina C, con tutte le conseguenze che vedremo. La conseguenza si chiama scorbuto subclinico cronico, cioè non è uno scorbuto conclamato, ma abbiamo tanti, tantissimi problemi di cui gli animali non soffrono. Quindi abbiamo detto perché dobbiamo utilizzare gli integratori. Dobbiamo utilizzarli perché senza utilizzare gli integratori andiamo sicuramente incontro a qualche problema. Per evitare questi problemi utilizzeremo i nostri integratori. L'integratore più importante che possiamo assumere, assieme alla vitamina C, è il magnesio. Il magnesio possiamo assumerlo sotto varie forme. La forma migliore è il cloruro di magnesio. Vedete questi pacchi qua sotto. Perché il cloruro di magnesio? Il cloruro di magnesio per tanti motivi, tanto per cominciare è perché è l'unico sale del magnesio che ha anche spiccate azioni antitumorali, poi non costa niente, costa pochissimo. Se voi andate in farmacia e dice voglio il magnesio, vi danno subito il magnesio supremo. Allora, magnesio supremo è un prodotto buono, è un ottimo prodotto, è carbonato di calcio e di magnesio con acido citrico, ci ha messo l'acido citrico che lo rende biodisponibile, eccetera, no? È un ottimo prodotto, però vi costa 100 volte di più del cloruro di magnesio e non ha le proprietà, soprattutto del cloruro di magnesio, proprietà che adesso andiamo a vedere. Allora, facciamo il magnesio è considerata la più grave carenza nell'uomo moderno assieme alla vitamina C, no? Perché abbiamo carenza di magnesio? L'abbiamo già detto, le farine 00, la farina 00 ha perso il 96% del magnesio, soltanto contenuto, diciamo, nel chicco intero. I nostri nonni, no? Non stiamo parlando di 1000 anni fa, stiamo parlando dei miei nonni, di 50, 80 anni fa, loro mangiavano il pane nero, solo col pane nero assumevano 500 mg di magnesio al giorno, noi se ne assumiamo 200 in totale è già tanto. Naturalmente loro mangiavano un pane nero che non è come il pane nero dei nostri giorni, era un pane nero fatto da farina integrale di grano, farina di segale, e veniva lievitato a lungo, si parla di 48 ore o addirittura di 72 ore. Perché? Perché nel chicco del grano e nella crusca c'è un acido che si chiama acido fittico, che purtroppo sequestra i minerali e li rende indisponibili dal punto di vista biologico. Quindi io mi mangio magari questa farina integrale, ma non riesco ad assimilare i minerali, perché questi minerali sono stati sequestrati dall'acido fitico. Inoltre questo acido fitico mi sequestra anche i minerali del mio organismo e degli altri cibi che mangio, e quindi è dannosissimo. Invece nella lievitazione naturale l'acido fitico viene distrutto, e viene distrutto da un enzima che si chiama fitasi, che è presente un po' in tutti i cereali, ma che è specialmente presente in grande quantità nella segale. Sembra quasi che i nostri vecchi sapessero queste cose. Loro lo facevano perché si digeriva meglio il pane, forse anche costava meno la segale, non lo so, però intanto ci avevano indovinato e quindi loro riuscivano ad assimilarsi 500 mg di magnesio al giorno, anche se non ne avevano bisogno, come ne avevano meno bisogno. Lo zucchero bianco ha perso il 99,9% del magnesio, il riso brillato ha perso l'83%, la bollitura delle verdure, quindi la cottura, mi fa perdere il 70% del magnesio e anche di tutti gli altri minerali. L'addolcimento dell'acqua, ecco, noi viviamo in una zona di acqua particolarmente dura con tanto calcio, ci mettiamo giù i bravi dolcificatori, come ho fatto io intelligentemente, come pensavo, per poi scoprire che l'addolcimento consiste nello spostare lo ione calcio con uno ione sodio, e questo non mi sembra una bella cosa. Poi magari parte di questo sodio viene anche buttato via, ma parte rimane nell'acqua, ma soprattutto andando a vedere nella manutenzione c'era un bel barilottino così pieno di una polvere bianca, io dico ma cos'è quella polvere lì che poi continuamente viene messa in piccola quantità? Ah, quella serve a non far corrodere i tubi, perché sennò l'acqua addolcita corrode i tubi, no? E quindi poi si hanno problemi a livello cos'è? Ah, questi sono polifosfati, ah grazie tante, allora io mi bevo l'acqua con i polifosfati, perché ho levato tutto e mi bevo l'acqua di rubinetto che fosse meglio, no? Poi abbiamo parlato delle culture forzate che impoveriscono
sì. L'acqua ionizzata.
Allora do spazio alle domande alla fine di ogni sezione. L'acqua ionizzata è, come dire, l'acqua diventa alcalina, no? Alcalina sì, senz'altro una buona cosa, però ovviamente bisogna mettere un apparecchio apposta, eccetera, no? Certo, allora una cosa che non vi ho detto è che la conferenza è registrata e quindi chi interviene si troverà registrato, quindi per favore parlate con una voce alta e poi ovviamente io lo metterò sul sito, quindi per motivi chi non vuole apparire non faccia l'intervento, semmai mi fermo dopo e parliamo dopo quando sono qui in privato. Poi ci sono i farmaci, ci sono dei farmaci che ci deprivano dei minerali, specialmente del magnesio ma anche del potassio, sono i lassativi, i diuretici, quindi oggi come oggi quando abbiamo dei problemi o quando specialmente le persone anziane hanno problemi di cuore eccetera, gli danno il diuretico, ma il medico molte volte non si preoccupa di vedere se nel suo sangue ci sono il potassio, il magnesio e tutti gli altri minerali, e quindi è facile andare in carenza di magnesio. Gli antidepressivi anche fanno calare il magnesio, quindi lassativi, diuretici, antidepressivi. Inoltre ci sono le malattie, ci sono alcune particolari malattie che ci fanno consumare molto il magnesio, per esempio lo stress, malattia diffusa, l'ansia, quando uno ha l'ansia di fare qualcosa, arriva in ritardo, il capufficio gli dà una girata, vai a casa sei tutto nervoso, quella lì è mancanza di magnesio. L'alcol, il consumo di alcol fa consumare magnesio, il diabete come patologia e poi i disturbi renali, ci sono alcuni disturbi renali che fanno eliminare molto il magnesio. Quali sono i cibi ricchi di magnesio? I cereali integrali, però attenzione all'acido fitico, cereali integrali vanno consumati dopo attenta fermentazione, lievitazione, eccetera. Dannosissimi sono quelle paste o quei biscotti eccetera che sono integrali, perché li fanno con la farina bianca raffinata e l'aggiunta di crusca, quello è il peggio del peggio. E poi non venitemi a dire le fibre, le fibre stesse, per chi soffre di stitichezza, possono portare a dei problemi, anche perché oltre che privarci dei minerali, questa crusca può anche funzionare da tappo. Allora un conto è la crusca naturale è un conto invece introdurre la crusca in quel modo lì, che è un modo sbagliato. Poi le mandorle e la frutta secca sono ricche di magnesio, il cacao è ricco di magnesio, però attenzione, il cacao ha anche molte calorie, andrebbe mangiato il cioccolato, 70% o più, l'80%, lo 90% di cacao, e non mangiarne molto, in quanto anche se fa bene perché contiene molto, molti bioflavonoidi eccetera, è un alimento estremamente utile il cioccolato, contro i radicali liberi e anche delle spiccate qualità anticancro, no? Non è la sera di parlare degli alimenti, ma comunque va mangiato con prudenza a causa delle calorie e a causa dell'alto contenuto di grassi, perché il cacao contiene molti grassi. Poi dopo le verdure, specialmente le verdure a foglia larga, hanno magnesio, ma ne hanno di più se sono coltivate biologicamente. Poi dopo i pesci, i crostacei e frutti di mare sono ricchi di magnesio, però sono anche ricchi di colesterolo, quindi dobbiamo stare attenti. I legumi, che però ne mangiamo troppo pochi. E poi ci sono i latticini, che sono sì ricchi di magnesio, ma hanno anche troppo calcio e quindi sono squilibrati nel rapporto calcio-magnesio e quindi non vanno tanto bene. Tutti questi alimenti che vi ho detto non è che noi ne utilizziamo molto. Se andate a leggervi i libri del grande dietologo americano Shelton, che ha scritto dei libri anche sul digiuno eccetera, lui raccomanda di mangiare tutti i giorni delle noci, delle mandorle, delle noci di pecan, delle nocciole, chi più ne ha più ne metta. Ma noi non penso che ci sia qualcuno che introduce il 10-20% delle calorie sotto forma di frutta secca. È già tanto se ne mangiamo a Natale le noci e le mandorle quando ci sposiamo sotto forma di confetti, cosa che è sempre più rara al giorno d'oggi, no? Allora, a cosa serve il magnesio? Vi dico subito che c'è stato uno studio nel 1932, uno studio che ha coinvolto i contadini egiziani. Hanno visto che questi contadini che vivono sulle sponde del Nilo, contadini poverissimi eccetera, avevano una dieta che era ricchissima di magnesio, loro mangiavano tante cipolle, tante verdure eccetera, introducevano 1500-1800 mg di magnesio al giorno. Vi ricordo che noi nella nostra dieta ne introduciamo a malapena 200, non avevano bisogno di tutto questo magnesio, perché non è che avessero il diabete loro, non è che bevessero tanto alcol o che facessero una vita stressata come facciamo noi nella vita di tutti i giorni, no? O prendessero lassativi, diuretici e tutto il resto. Quindi questa quantità è veramente una quantità elevatissima. Il risultato: non si ammalavano di raffreddori, non prendevano polmonite, non avevano cancro, avevano 10 volte meno i tassi di cancro dell'uomo moderno e 50 volte meno il cancro allo stomaco, 50 volte meno. Inoltre le donne avevano parti molto semplici. Per avere dei parti semplici, utilizzare molto magnesio e anche molta vitamina C. Si avranno dei parti semplici, indolori, e non lasceranno conseguenze estetiche, smagliature e tutto il resto, perché la vitamina C rende molto elastici i tessuti e anche un ottimo prodotto, come vedremo, per la bellezza delle donne. Questo non è mica male, è un antirughe e tutto il resto. E poi riuscivano ad allattare i bambini anche per 2 anni, e questa è una cosa grandiosa, perché il latte materno, lo sappiamo, le proprietà che ha il latte materno, e inoltre allattando la donna non è fertile e quindi invece che scodellare un bambino ogni 12-14 mesi lo scodellavano ogni 24 o più mesi, e quindi c'era un controllo demografico naturale, ma soprattutto la donna aveva anche il tempo di riprendersi prima di fare un'altra gravidanza. E gli anziani rimanevano flessuosi anche da vecchi. Allora, quando leggerete, qui ho portato anche delle dispense, no? Che è un bel malloppino, queste le vendo, le dispense, il contributo va alla WAF, e un contributo di 3 euro minimo, se volete dare di più per l'amor del cielo va alla WAF, però il dossier è completo su cloruro di magnesio. Il primo articolo che leggerete è il primo che ho letto anch'io su questo padre Beno del Brasile, no? Che era ridotto malissimo, aveva mal di schiena, lui lo chiama il becco di pappagallo, che erano quelle contratture che non si lasciano più muovere. Alla fine era ridotto a dir messa seduto su una sedia, che un prete, era un missionario, voglio dire, una cosa tremenda, non riusciva più neanche a stendersi nel letto, dormiva su una poltrona accartocciato come un, e non riusciva, poi alla fine ha trovato un confratello che gli ha consigliato il cloruro di magnesio e nel giro di 3-4 mesi tutti i suoi problemi sono spariti ed è diventato flessuoso come un serpente, gli ha scritto, no? Io quando ho letto sta cosa, che avevo questa sciatica anch'io, perché ho una schiena che è distrutta, ho 5 protrusioni del disco, mi sono rotto una vertebra in grotta perché mi sono incastrato in una fessura, sono finito giù da una cascata, sono finito col kayak contro una roccia in un'altra occasione, insomma chi più ne ha più ne metto, ho sfasciato 2 deltaplani in atterraggio e ho la schiena completamente distrutta e portati diciamo pesi in montagna, zaini anche di 40 kg per 7-8 ore per andare a fare i campi, mamma mia, alla fine non riuscivo più neanche a alzarmi la mattina se non mi ingoiavo un paio di aspirine e alla fine cioè, ero sempre sotto cura, no? E non riuscivo più neanche a fare gli sport. Quando ho letto questa cosa ho detto lo provo il cloruro di magnesio, l'ho provato, i miei problemi sono magicamente spariti. Questo non vuol dire che posso alzare un'incudine impunemente e portarmela in spalla, ma non devo più prendere diciamo antidolorifici, non devo più andare dal dottore e la cosa funziona tantissimo, quindi è interessante questo fatto che si ritorna ad essere flessuosi come nella gioventù. Allora, a cosa serve il magnesio? Allora, il magnesio serve prima di tutto per le ossa. Nel corpo umano il magnesio si concentra nelle ossa, la più grande quantità è nelle ossa e dentro le cellule, quindi se vado a fare nel sangue ce n'è pochissimo. Posso fare un esame del sangue per vedere se ho magnesio o no? Non è un esame valido, perché potrei avere un esame normalissimo nel sangue e essere invece carente sia nelle ossa che dentro nelle cellule. Bisognerebbe fare un esame intracellulare, come si fa? Io non lo so, non lo fa nessuno. Comunque, le ossa sono fatte da calcio e da magnesio. Il calcio dà il peso alle ossa e il magnesio invece dà la robustezza, la consistenza. Bisogna pensare al calcio come se fosse un qualcosa di friabile tipo il gesso eccetera, no? E il magnesio invece come una supercolla che lo tiene, quindi per rendere le ossa resistenti occorre il magnesio. Allora, le donne bantù, no, non è il calcio, la mancanza di calcio che causa l'osteoporosi, ma è la mancanza del magnesio, poi ovviamente la mancanza anche di altre cose, perché è per esempio il silicio, il boro, lo stronzio e soprattutto una dieta acida crea l'osteoporosi. Le donne bantù assumono dai 200 ai 350 mg di calcio al giorno, che è una dose pochissima, e non hanno osteoporosi, è la popolazione in assoluto che nel mondo ha meno osteoporosi ed è in carenza conclamata di calcio. Le donne occidentali in media assumono più di 1000 mg al giorno di calcio, le americane addirittura 2000 mg con tutte le fortificazioni che gli mettono nei cibi e soffrono di osteoporosi come noi sappiamo. Quindi non è la mancanza di calcio che dà l'osteoporosi, eppure l'osteoporosi come viene curata? Viene indefessamente curata con somministrazioni di calcio, somministrazioni che vanno ad accentuare lo squilibrio del rapporto calcio-magnesio, perché è il rapporto calcio-magnesio che, e poi il rapporto anche col fosforo, che mi può prevenire l'osteoporosi. Il dottor Lewis Barnett nel Texas esercitava a Dallas e aveva notato che c'erano tante persone con l'osteoporosi. Si è trasferito, lui pensava che l'osteoporosi fosse una condizione patologica normale in tutte le, specialmente nelle donne, nelle ragazze americane. Poi è stato trasferito ad Erenfort e ha visto che l'osteoporosi non ce n'era, cioè stavano tutti bene, non c'era quasi nessuno con l'osteoporosi. E è venuto il dubbio, è andato a indagare l'acquedotto. Cosa ha trovato? Nell'acquedotto di Dallas c'è molto calcio e poco magnesio. Nell'acquedotto di Erenfort c'è molto magnesio e poco calcio. Ha fatto le analisi delle ossa. Allora, a Dallas il contenuto di magnesio nelle ossa era inferiore allo 0,5%, invece a Hereford era dell'1,76%. Allora hanno fatto degli studi indipendentemente e hanno scoperto che per manifestarsi l'osteoporosi basta avere meno dello 0,62% di magnesio. Le donne che hanno, gli uomini più raramente vengono colpiti, no? In presenza di osteoporosi il contenuto di magnesio è inferiore allo 0,62%, le ossa sane hanno più dell'1% di magnesio. I denti, sappiamo tutti che i denti purtroppo si cariano e la colpa naturalmente è della mancanza di igiene, perché li laviamo male, l'eccesso di zucchero e tutto il resto. Bene ragazzi, io da bambino e anche da ragazzo, anche un po' diciamo nell'età non proprio adulta, usavo tantissimo lo spazzolino da denti, pasta del capitano eccetera, e mi sono rovinato i denti, ho rovinato tutta la dentina, tant'è vero che questi denti me li sono messi in Croazia, no, non tanto per risparmiare perché lì costa meno, quanto perché me li hanno messi praticamente in due sedute, prima 3 giorni e poi dopo 3 mesi 4 giorni, mentre qui in Italia avevo un preventivo che era più di 60.000 euro, invece lì ne ho spesi meno di 10.000, ma soprattutto ci vorranno 2 anni, e allora non è tanto per i soldi, che magari uno dice mi fido di più dei medici italiani eccetera, anche se là sono bravi lo stesso, ma comunque è più comodo, no? Ma il tempo, no? Quindi spazzoliamo i denti, laviamo i denti. Bene, nel 1974 il tenente Hironada è emerso dalla giungla delle Filippine dell'isola di Lubang, dopo che era rimasto, diciamo, nascosto per più di 30 anni, perché quando c'è stata, durante l'ultima guerra mondiale, l'invasione da parte degli americani, il suo capitano ha detto a tutti i soldati: qui ci stanno sfracellando, disperdiamoci nella giungla e non usciamo fino a che arrivano i rinforzi. Ecco, sto cretino è rimasto lì più di 30 anni nascosto, poi l'ha fatto eroe nazionale, è uscito da questa giungla, non si è mai lavato i denti per più di 30 anni, immaginate, aveva tutti i denti sani, aveva 55 anni, quando a 55 anni in America il 50% degli americani sono sdentati. Anch'io sarei sdentato se non mi fossi fatto delle cure, no? Sia da bambino che da adulto, che eccetera. Addirittura a 16 anni in Scozia il 44% a 16 anni è sdentato, però in Scozia utilizzano tantissimo zucchero, abbiamo visto nella conferenza sullo zucchero, no? Cosa fa lo zucchero? Lo zucchero ferma la microcircolazione ormonale nel dente, quindi il dente che è vivo, difatti quando vi devitalizzano un dente, quel dente lì dura ancora qualche anno, ma dura meno, e poi anche cambia di colore ed è molto più debole. Quindi non è l'igiene dentale, ma è quanto sono forti i denti. Si è visto che la carie si manifesta quando nei denti, specialmente nello smalto, c'è meno dello 0,75% di fosfato di magnesio. Un dente con più dell'1,5% di fosfato di magnesio è inattaccabile dalla carie. Potete anche mangiarvi le caramelle alla sera e andare a dormire senza lavarvi i denti, la carie non viene. In natura i denti sono molto più forti di quelli dell'uomo. Per esempio l'elefante ha delle zanne col 2% di fosfato di magnesio. Nessuno ha mai visto una zanna d'elefante cariata. Primo perché non mangia lo zucchero, ma poi non se le lava queste zanne, no? Ma perché col 2% di fosfato di magnesio la carie non attacca. I denti più forti del regno animale sono quelli delle iene. Allora, se voi andate in Africa, no? Che non vi venga in mente di farvi mordere da una iena. Fatevi mordere, se proprio volete, da un leone, da uno sciacallo, da una tigre, se andate nel Bengala e compagnia bella, ma per favore che non vi passi in testa di farvi mordere da una iena, perché la iena non dilania come, diciamo, i canidi e tutti gli altri animali, ma frantuma. se vi morde una iena vi frantuma le ossa, perché ha una mascella talmente potente, no, che le permette anche, che permette loro anche di frantumare i femori dei bufali, delle zebre, cosa che i leoni non riescono a fare. Così loro si mangiano, sapete che mangiano i cadaveri, mangiano quello che gli altri animali lasciano indietro, no? Frantumando si mangiano il midollo che c'è all'interno. I denti della iena contengono il 5% di fosfato di magnesio. Ecco, nessun dente di iena, nessuna iena è mai stata dal dentista, sicuramente. Allora, in una dieta sana noi dovremmo avere 2 di calcio e 1 di magnesio per avere un buon equilibrio. In Europa abbiamo 5 di calcio e 1 di magnesio. Negli Stati Uniti, e voi sapete come sono conciati, hanno 10 di calcio e 1 di magnesio, e che quindi è un grosso squilibrio. Poi, il magnesio serve anche per i muscoli, specialmente anche per il cuore. È rilassante. Allora, il muscolo, per lavorare, ha delle fibre che hanno una forma di C e un'altra fibra che ha una forma tipo D, e quindi caricati uno di più, l'altro di meno, si attirano, caricati tutti e due dello stesso segno si respingono, e il muscolo funziona così: chi carica, diciamo, dello stesso segno è il calcio, e chi invece carica di segno opposto è il magnesio. Quindi il magnesio serve a rilassare il muscolo. La mancanza di magnesio impedisce al muscolo, dà difficoltà al muscolo a rilassarsi. Nel cuore, no? Questo porta a fibrillazione. La fibrillazione del cuore è quando il cuore è contratto e non riesce a rilassarsi, quindi non batte bene, no? E quindi dà problemi cardiaci. Hanno visto che con l'infarto, in caso di infarto, c'è il 50% di decessi in meno se viene somministrato subito del magnesio. La mancanza di magnesio ci dà anche tic nervosi. Avete mai avuto un muscoletto, specialmente l'occhio, che batte da solo? Quella è mancanza di magnesio, oppure da un'altra parte del corpo. Le contratture sono mancanza di magnesio. Ecco perché, vedendo il mio cloruro di magnesio come Padre Beno, io di contratture non ho più avute, no? Perché scioglie proprio sia i depositi di calcio nell'organismo, e sia scioglie i muscoli, nel senso che evita queste contratture. Poi serve al sistema nervoso il magnesio. Ansia, la mancanza di magnesio dà ansia, stress, irritabilità, mancanza di concentrazione, scarsa memoria, addirittura l'epilessia nei casi gravi, nelle persone predisposte naturalmente. L'epilessia si può curare dando molto magnesio, vitamina B6 e anche zinco. Facendo una piccola chiosa, l'epilessia si cura molto bene anche con la canapa indiana. La canapa indiana è una, non so, se mai si dovesse fare un referendum per liberalizzare la canapa indiana, io vi dico, andiamo a firmare per il sì, liberalizziamo la canapa indiana. Oggi come oggi la canapa viene utilizzata anche in Italia, perché c'è la legge europea che l'Italia, o protocollo, ha dovuto, diciamo, accettare, per cui la canapa viene utilizzata, la canapa indiana sarebbe la marijuana, viene utilizzata a scopo medico, prescritta dal medico in alcune patologie, per esempio il glaucoma, per esempio il dolore oncologico, per esempio il dolore articolare acuto, no? Però non viene prescritta per la sclerosi, dove dà grandissimi, non è che ti fa guarire, ma dà grossi benefici, e per l'epilessia, dove invece ti fa riprendere una vita. La sclerosi adesso l'hanno accettata, benissimo. Dipende. Allora, ci sono due regioni italiane che danno a prontuario, e quindi pagate dal servizio sanitario, che sono la Toscana e la Puglia, e le altre invece ve la dovete comprare nel disgraziato caso in cui, no? Poi bisogna dire che la canapa è utilizzata da millenni, per esempio, dalla medicina ayurvedica, no? E dove sfruttano proprio le proprietà senza andare incontro agli effetti psicotropi. E come fanno? usano la canapa maschio invece che la canapa femmina, che non ti dà le allucinazioni e tutto il resto, che possono essere un fastidio per chi non le cerca. Ma anche se si dovesse usare la canapa femmina, come si usa diciamo anche nella medicina, sono due i prodotti, il Bedocran e il Sativex. Il Sativex è sublinguale, il Bedocran invece si usa o fumandolo oppure in tisana, si prende alla sera. Conosco delle persone diciamo anziane eccetera, che la utilizzano, si fanno la tisana di canapa, vanno a dormire, fanno anche dei bei sogni e la mattina si svegliano diciamo che sono un'altra persona. Chiusa diciamo la parentesi sul discorso della canapa, quindi dicevamo per il sistema nervoso, no? Noi col nostro magnesio, specialmente sotto forma di cloruro di magnesio, potremo avere meno ansia, meno stress, meno irritabilità. E nella donna anche la sindrome premestruale ha un beneficio enorme utilizzando il magnesio. Allora la donna è stata definita quell'essere che per 3 settimane al mese è un angelo e 1 settimana è un diavolo, no? Perché insomma ci sono queste, chi ha le mestruazioni dolorose, insomma è anche tutto uno squilibrio ormonale, non è soltanto il discorso del dolore, del fastidio eccetera, è proprio uno squilibrio anche a livello nervoso, e col cloruro di magnesio, credetemi, cambia la vita. Inoltre il magnesio entra in più di 300 enzimi, che sappiamo che gli enzimi sono quelle proteine complesse che sono come dei piccoli programmi di computer che servono all'organismo per fare molte cose, per esempio, che so io, servono a digerire la pepsina, la tripsina, il tripsinogeno, il più ne metta, oppure, che so io, servono, abbiamo parlato della bromelina, abbiamo parlato della papaina, che sono anticancro e compagnia cantando, comunque il corpo funziona a enzimi, ecco, il magnesio entra nella composizione di più di 300 enzimi, entra anche nella composizione della clorofilla, il magnesio, attenzione, quindi è la molecola, l'atomo centrale della clorofilla. Allora, come assumerlo? Allora, andrebbe, quello che consiglio è assumerlo sotto forma di cloruro di magnesio. Perché? Perché è facile da usare, non è tossico, costa pochissimo, come dicevamo, 9,90 euro un chilo, andate avanti un anno ragazzi. Quindi il farmacista vi dirà, vi do il magnesio supremo perché ovviamente guadagna di più col magnesio supremo, ma credetemi, è meno efficace del cloruro di magnesio sotto molti aspetti. È semplice e sicuro, non è tossico, no? Ha delle spiccate azioni anticancro, specialmente per il cancro al seno, all'utero e al colon. È contro la stitichezza. Quindi purifica l'organismo per le donne, che io so di tante donne che usano il cloruro di magnesio anche soltanto per evitare i problemi di stipsi. Mia mamma, che ha 89 anni, guai se rimane senza, ha avuto grossi problemi di stipsi, addirittura è stata ricoverata in ospedale per blocco intestinale eccetera. Da quando prende il cloruro di magnesio, che sono alcuni anni, io sono più di 15 anni che lo prendo, e mia mamma diciamo che sono una decina d'anni, forse anche di più, anche lei che lo prende, non ha più avuto problemi intestinali. No, le domande le facciamo dopo. Poi è citofilattico e antibatterico, quindi gli altri sali non sono citofilattico, vuol dire che potenzia l'azione dei globuli bianchi del sistema immunitario, e quindi vedremo a cosa serve nella storia, e nell'intestino abbiamo detto cosa serve. Un pochettino di storia. Allora, come è stato scoperto il cloruro di magnesio? È stato scoperto l'utilizzo del cloruro di magnesio, già si sapeva che esisteva, ma è stato scoperto durante la prima guerra mondiale dal grande medico francese Pierre Delbecque, uno dei grandi della medicina, che al servizio al fronte, no? Era stato incaricato di trovare una soluzione adatta alla disinfezione delle ferite dei soldati. Allora non c'era la penicillina, non c'erano gli antibiotici. La penicillina è stata scoperta nel 1926 da Fleming, ma è stata utilizzata soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Mio papà mi diceva che nel 45-47 si andava a prenderla in Svizzera di contrabbando, la penicillina, attenzione. E perché non è stata utilizzata prima? Perché la Bayer aveva scoperto in quell'anni lì proprio i sulfamidici e li stava commercializzando, quindi la penicillina nessuno se l'è guardata, no? Poi dopo, quando hanno visto che i sulfamidici, quindi ci siamo fatti tutta la Seconda Guerra Mondiale senza la penicillina e si usavano i sulfamidici, no? E questa è storia. Comunque era stato incaricato di trovare una soluzione per disinfettare queste ferite, no? E lui ha scoperto, dice, che tutte le soluzioni che venivano usate in quel tempo, l'alcol, la tintura di iodio, poi dopo c'è stata la soluzione di Dakin-Carrel, che è ipoclorito di sodio, alla fine candeggina, cioè rovinavano le cellule e, come dire, le bruciavano, le causticavano, basti pensare all'acqua ossigenata anche, no? Vi brucia proprio e le cellule vengono danneggiate e sì, io faccio morire i batteri e non ho l'infezione per quel momento lì, ma poi la ferita fa fatica a rimarginarsi. E lui ha trovato che con la soluzione di Velbé, che sono 20 o 25, alcune fonti dicono 20, ma i libri più assodati dicono 25 grammi di cloruro di magnesio per litro d'acqua, riusciva a disinfettare le ferite dei soldati evitando, diciamo, le infezioni, ma soprattutto accelerava la guarigione di queste ferite, in quanto è citofilattico, il amico delle cellule e potenzia il sistema immunitario, no? E poi ha delle doti antidolorifiche, quindi analgesico, diminuiva il bruciore, il dolore, eccetera. Nei casi gravi lo dava in dovena. Ora, cosa ha scoperto? Che le crocerossine, allora c'erano le crocerossine, no? Che andavano, faceva scloruro di magnesio, poi gli spariva, dice, qui la fiasca del cloruro di magnesio non c'è più, e com'è, e ha scoperto che queste crocerossine se lo bevevano. Dice, ma siete matte, voi bevete il disinfettante, ma dottore, ci fa star bene, ci fa stare tanto bene. Finita la guerra, ha fatto degli studi e ha trovato che effettivamente il cloruro di magnesio ha delle doti straordinarie, va preso a lungo, no? Ha visto che utilizzando questa soluzione di Velbé, 25 grammi in un litro di acqua, noi invece utilizziamo una soluzione un pochino più forte, che sono 33 grammi in un litro d'acqua, poi vi dico come si fa a preparare, per circa 3 mesi è lento ad agire il cloruro di magnesio, come tutte le cose naturali, no? La medicina vi dà una mazzata in testa e vi guarisce il sintomo e poi dopo il problema ritorna. Invece le medicine naturali vanno alla radice del male, quindi entrano profondamente nell'organismo e guariscono veramente, però ovviamente una malattia che ha impiegato magari degli anni per manifestarsi non possiamo pretendere di guarirla in un giorno, ci vogliono circa 3 mesi di cura per avere i migliori benefici. Comunque consolatevi, per l'intestino il beneficio è immediato e anche sul sistema nervoso il beneficio è immediato, bastano pochi giorni. Allora, con 3 mesi di cura abbiamo il sistema immunitario, la fagocitosi, che è la capacità dei globuli bianchi di distruggere i patogeni, aumenta del 333%, cioè del triplo, è come avere 3 sistemi immunitari che funzionano, altro che antibiotico, no? E quindi per le infezioni, per i contagi come l'influenza, i raffreddori, è eccezionale. Poi per le contratture, per la sciatalgia, per le artriti, per le artrosi, qui funziona molto bene l'olio di magnesio. Olio di magnesio è una denominazione impropria. Se noi prendiamo il cloruro di magnesio, che è una polvere bianca, no? Che questa si presenta così, fatevelo passare, così lo vedete, no? Poi se prende, diciamo, può diventare duro oppure può diventare liquido se prende l'umidità. Prendete quella polvere, la mettete su un piattino, dopo alcuni giorni si liquefa. Per accelerare il processo basta mettere qualche piccola goccia d'acqua e si trasforma in una sostanza che ha tatto e oleosa. Facendo un massaggio con questo olio di magnesio, permettiamo al magnesio di penetrare attraverso la pelle, no? E scioglie le contratture, specialmente il mal di schiena, eccetera, molto rapidamente, ma serve anche, per esempio, per i foruncoli, per le verruche, serve per la tricofitosi, che sarebbe il piede d'atleta, le infezioni fungine, eccetera. Poi è utile per crampi e tremori, validissimo per esempio nel Parkinson, quando si induriscono tutti, oppure quando hanno il tremore. Se avete qualcuno che soffre del morbo di Parkinson, il cloruro di magnesio è eccezionale. Poi va bene per coliti, gastriti, stitichezza, disbiosi intestinale, perché attenzione, è anche, diciamo, disinfettante, no? Gonfiori, odore dei piedi e delle ascelle, alito fecale. Perché l'odore piedi e ascelle? Perché quando l'intestino è ingombro, no? Noi riassorbiamo le tossine e poi si formano la putrescina, la cadaverina, tutte queste cose delle disbiosi, no? Che vengono riassorbiti a livello del sangue, avvelenano il sangue e il corpo cerca di eliminarli attraverso gli emuntori, che sono il fegato, che sono i reni, che sono la pelle, che sono anche i polmoni, da cui l'alito fecale. Una donna, io dico una donna, ma anche un uomo, ma a volte hanno questo alito che non dipende, bisognerebbe fare una conferenza solo sull'alito, come curarlo, eccetera. Molte volte dipende dai residui del cibo che si fermano fra i denti, imputridiscono, poi dopo dipende dalle carie, dipende dalla cattiva digestione, ma dipende anche da queste tossine che vengono eliminate attraverso i polmoni. Io non reputo alito cattivo chi mangia l'aglio, chi mangia la cipolla, quello è un alito naturale, per quanto sgradevole, no? Ma l'alito fecale è molto, se voi sapete, quelli che aprono la bocca sembrano, senti a distanza di 3 metri, sembra una fogna, e purtroppo la persona che ce l'ha questo alito fecale non lo sente, quindi l'unico sistema sarebbe cercare di, diciamo, alitarsi nelle mani e vedere un po', ma è difficile perché il naso si abitua agli odori, oppure prendere una persona con la quale siamo in confidenza e dire, ma il mio alito sa di fogna o no? E se quello ha un po' di coraggio mi dice, sì, se invece dice, guarda, forse è meglio che ti lavi i denti o che fai qualcosa in più, se invece è un coniglio dice, no, poi, però intanto gira la testa, ecco. E poi dopo, per acne, foruncoli, ascessi, patereccio, orticaria, ferite infette e pruriti, questo come uso esterno, perché si può usare sia come uso esterno che come uso interno. Qui, diciamo, non occorrono i 3 mesi, sull'uso interno invece. Poi, avvelenamenti, intossicazioni, addirittura morsi di serpente. Hanno visto che in caso di morsi di serpente, morsi di vipera, eccetera, funziona molto bene, no? Adesso io non mi affiderei soltanto al cloruro di magnesio, però ci vorrebbe per esempio anche la vitamina C. Parlando della vitamina C, c'è il caso di questa bambina morsa da un serpente a sonagli, no? E in una mattina è guarita, il pomeriggio già giocava, e cioè, sapete, sonagli, ragazzi, cioè, hanno fatto le prove con i conigli, hanno fatto le prove con i topi, anche loro sopravvivevano con la vitamina C, altissimi dosaggi vuol dire endovena a massima velocità, si parla di 100-200 grammi, 100.000-200.000 milligrammi di vitamina C, che è una quantità spaventosa, però nel caso d'avvelenamento, comunque sono cose che devono fare i medici, noi non possiamo neanche farle le indovine. Poi per il sistema nervoso, irritabilità, ansia, confusione mentale, tic nervosi, insonnia, molto importante, si dorme molto meglio, convulsioni, epilessia, abbiamo detto, con la vitamina B6 e lo zinco, e la sindrome premestruale, l'abbiamo detto. Per il cuore, tachicardia, fibrillazione, infarto, aritmie, cattiva circolazione, pressione alta, quindi abbassa la pressione, si aumenta il magnesio, si diminuisce il calcio, oppure pressione bassa, allora aumentare il calcio, diminuire il magnesio e soprattutto diminuire il fosforo, quindi senza tante pillole, contropillole, eccetera, no? Poi poi per il sistema respiratorio, asma, allergie, riniti, raffreddori, tonsilliti e faringiti, bronchiti, polmoniti, riniti allergica. Per curare il mal di gola, voi come lo curate quando avete il mal di gola?
Non ce l'ho mai.
Non ce l'hai mai, benissimo, ma dovesse venire, tonsilliti eccetera, vabbè, non vitamina C, ci mettiamo lo spray, ma c'è un rimedio che è assolutamente innocuo, assolutamente poco costoso e facile da usare, non bisogna dirlo a nessuno, che sono i gargarismi con la propria urina, no? Assolutamente sì. E no, no, e poi dopo naturalmente bisogna mandarla giù, no? Dopo. Si chiama l'urinoterapia, però non diciamo la fidanzata o la fidanzata, perché sennò poi dopo non ci bacia più, no? Ecco. Vabbè, andiamo avanti. Poi, per varie cose, allora, qui lo dico a scopo, diciamo, di curiosità, no? Il dottor Neveu, che era un, come diciamo, un contemporaneo di Delbé, curava la difterite, noi non sappiamo più neanche cos'è, ma si muore di difterite, la curava, e curava una malattia che si chiama poliomielite. La poliomielite, no, presa ai primi giorni, viene curata in 3-4 giorni, no? Non si sviluppa, presa a distanza di tempo ci vogliono 3-4 mesi per eliminare i sintomi della poliomielite, che sono paralisi eccetera, senza tante vaccinazioni e senza tante storie. Perché non è stata portata avanti questa cosa? Non è stata portata avanti perché contemporaneamente si stava commercializzando il vaccino antipolio, e proprio l'organizzazione medica francese ha rilasciato un comunicato ufficiale che diceva che non valeva la pena di utilizzare il cloruro di magnesio o di studiarlo meglio, in quanto oramai c'era il vaccino. Quindi detto proprio papale papale scritto, e avevano interesse, più interesse a commercializzare il vaccino che a utilizzare un rimedio naturale. Santo cielo, l'hanno scritto questa cosa qui, non è che uno pensa male, no, l'hanno scritto, è ufficiale. Poi dopo sindrome d'affaticamento, no? L'affaticamento. Poi rosolia, morbillo, orecchioni, pertosse, scarlattina, santo cielo, qui era campo medico, comunque utilizzando il cloruro di magnesio anche con queste patologie e le cure ufficiali sicuramente avremo un beneficio migliore che utilizzare soltanto le cure ufficiali. Se poi uno vuole usare solo il cloruro di magnesio, qui andiamo in un terreno un po' minato. Ecco. Poi cancro e stati precancerosi, no? Quindi previene il cancro al seno, all'utero, alle ovaie, al colon, al retto e allo stomaco. Le calcificazioni delle arterie, quindi la placca ateromatosa, previene, aiuta a combattere la placca ateromatosa. Le giunture che fanno male, eccetera. Le ghiandole, le calcolosi, l'ipertrofia prostatica. Poi abbiamo detto c'era anche l'epilessia. Per le donne, per la bellezza delle donne, parliamo di qualcosa di un po' più frivolo, rende la pelle morbida e luminosa, sia prendendolo per bocca, sia facendo i massaggi con l'olio di magnesio. Il ventre piatto, sgonfia il ventre, non si hanno gonfiori. Quando si ha la pancia gonfia, in Sud America per esempio vedevi queste ragazze, anche giovani, carine eccetera, però con tutta la loro pancetta così, magre ma con la pancetta, perché? Perché si mangiavano un sacco di fagioli e tutto il resto, poi magari avevano anche delle parassitosi o comunque gonfiori intestinali dovute sia alla stitichezza che alla disbiosi, no? Questo rende il ventre piatto, anche perché è antifermentativo, come abbiamo detto, a livello intestinale. Odore delle ascelle e dei piedi. Permettete, se una bella ragazza ha i piedi che puzzano, le ascelle che puzzano, insomma, hai voglia di mettere profumi. Che cosa usate per come antiodorante ascellare? Tutti usano i famosi spray che ha dentro l'ossido d'alluminio. L'ossido d'alluminio impedisce la sudorazione, difatti le ascelle rimangono asciutte, però dimenticandoci che prima di tutto l'alluminio è una sostanza non troppo benefica, la troviamo per esempio nel cervello dei malati di Alzheimer, che scusate se poco, che è pieno d'alluminio. Seconda cosa, il fatto di non sudare vuol dire che non butterò fuori le tossine no? Perché il sudore si carica di tossine e libero la zona da questo ristagno di tossine. Risultato, hanno messo in relazione l'uso degli spray con l'ossido d'alluminio con un incremento di cancro al seno, perché il seno è vicino alle ascelle, quindi liberi di usarlo, ma attenzione che è pericoloso. Io consiglio di usare il cristallo di potassio. Cristallo di potassio eccezionale, costa 4,50 euro lo stick, già nel suo astuccio in farmacia. Io lo uso tutti i giorni, una camicia, prima dovevo cambiare la camicia, cambio la maglietta di sotto, dovevo cambiarla tutti i giorni, la camicia ogni 3, 4, 5 giorni bisognava cambiarla, anche se cambiavo. Adesso la maglietta di sotto la cambio ogni 2 giorni, tanto perché devo cambiarla, e la camicia la cambio quando puzza, e non puzza praticamente mai, e soprattutto non avrò tutti quei problemi dovuti all'ossido d'alluminio o alle altre porcherie e i profumi e mica i profumi. Ho fatto una conferenza, La triste verità sui prodotti di bellezza per l'igiene e per la cura del corpo, andatevela a sentire sul mio sito nella sezione conferenze, e poi mi saprete dire. Io non ho più usato, dopo aver letto queste cose, non ho più usato un profumo, non ho più usato uno shampoo, non ho più usato niente, uso solo il sapone di Marsiglia e il dentifricio e il cristallo di potassio, punto, finito e basta. E se sentite quella conferenza, essendo donne, diciamo, ne userete meno, non posso dire che non lo userete, però ne userete molto meno. Poi l'alito fecale, ne abbiamo parlato, espressione distesa e serena del volto, e mio rilassante, e poi dà benessere, andatura flessuosa, e poi sindrome premestruale. Bene, allora, come si usa questo cloruro di magnesio? Prima cosa, si prende e si compra. Dove si compra? Si compra in farmacia o si compra su internet. Questo l'ho comprato su internet, ma su internet chissà cosa che danno, eccetera. Allora, se dovete comprare il Viagra, io vi sconsiglio di comprarlo sui siti russi piuttosto che indiani, eccetera. Ma il cloruro di magnesio o la vitamina C, cioè il cloruro di magnesio è il secondo componente dell'acqua di mare, è un sale normale. Se volete, compratelo in farmacia, no? Lo produce la Pharmalabor o la Polichimica, costa dai 15 euro ai 9,90 euro, per esempio la farmacia di Castiglione, 9,90 euro un chilo, no? Oppure su internet risparmiate altri 2 o 3 euro, no? Ma state tranquilli che è un sale, che quindi questo, sono case farmaceutiche, E511, c'è tutta la certificazione, quindi sono aziende serie che lo producono. Allora, se ne mettono 33 grammi in un litro d'acqua, si mette in una bottiglia di vetro, io consiglio la bottiglia di vetro, magari una bottiglia di PET per poliestere, lì PET, polietile installato, può andare bene lo stesso, no? Però usatene una di vetro, che è meglio, no? Si scioglie subito. E come si fa? Bisogna pesarlo. Allora, se avete a casa una bilancina, no? Vi pesate i 33 grammi. Se la vostra bilancina invece non è molto precisa, pesatene pure un etto e usate 3 litri d'acqua. Tanto non va mai a male. Io vado al mare, no? Ho la bottiglia di cloruro di magnesio giù in Puglia, se non la finisco, la uso l'anno dopo. Non va male, comunque vi dura 10 giorni una bottiglia, quindi non va tenuta né in frigo né niente. Abbiamo detto che disinfettante e tutto il resto, come fa ad andare a male? E se ne mettono 33 grammi nel mio litro. Quello che consiglio è di prendere questi sacchettini, no? Questi per il frigorifero, ve li pesate tutto il chilo, no? Così ce li avete già di belle pronti, perché arrivate al mattino che avete fretta, oh cavolo, la bottiglia è finita, allora non state lì da bilancia, invece col sacchettino andate, prendete il sacchettino un attimo, no? E quindi è molto più semplice. Poi questi sacchettini li rimettete dentro nella loro scatola di plastica oppure in un vaso a tenuta stagna, perché se prende l'umidità si liquefa, come abbiamo detto. Ora, il fatto che si liquefi non comporta una diminuzione della sua efficacia, però se ho lì il mio chilo che si è liquefatto, come faccio a pesarne 33 grammi, che già è più difficile, e soprattutto come faccio a dire quanta polvere c'è e quanta acqua c'è? mi complico la vita, no? Quindi io lo peso tutto, no? Se poi dopo diventa duro, non fa niente, si picchia, no? Non va mai a male, è come sale da cucina. Voi prendete sale himalayano che ha 100 milioni di anni, no? Quello che è, insomma, e mica va male il sale, anzi ha potere di conservare. Quanto ne prenderò? Allora, la dose va personalizzata. Io vi dico, la dose media è una tazzina piena di caffè, dipende da tazzina com'è, diciamo 50 millilitri o 50 grammi, che è la stessa... centilitri, 50... 50 centimetri cubici, che sono 50 grammi, no? 50 grammi di acqua, no? In un litro ce ne sono 20 dosi, se ne prende una dose al mattino, che per me è sufficiente, perché la mia dose è quella, però è consigliato di prenderne una al mattino e una alla sera. Si può arrivare anche a 100 grammi al mattino, 100 grammi alla sera, o addirittura 200 grammi e 200 grammi. È meglio le dosi prenderle però durante la giornata, questi dosaggi alti, perché il magnesio non viene assorbito, quando è molto non viene assorbito tutto. Non si può andare in sovradosaggio di magnesio, in quanto se ne prendete troppo lo capite subito, perché ha un effetto lassativo e comunque il magnesio viene eliminato anche dai reni e non è assolutamente tossico. Celebre il caso di una mia amica che non so che cosa è andata a fare, che cosa ha capito, e dopo un mese viene da me e dice: sai, quello di magnesio effettivamente fa star bene, perché guarda, buono, fa star bene, ma vado al gabinetto in un modo, non lo so io, ma quanto ne prendi? Prendo quello che dici tu, prendo 33 grammi, lo metto in un bicchiere e mi bevo tutto. 33 si beveva la dose di 10 o di 20 giorni e non si è intossicata né niente, perché non ha, cioè, c'è di buono questo, che non ha controindicazioni, o meglio, qualche controindicazione ce l'ha. Chi è in dialisi lo deve prendere con prudenza, perché sapete che i dializzati fanno fatica a eliminare i sali, no? Siccome una parte del magnesio viene eliminato dai reni, allora lì bisogna sentire il proprio medico, che chiaramente dirà di non prenderlo, perché nel dubbio ti astieni, non dà il consiglio. Comunque, nel dubbio dicono sempre di no, però anche il dializzato potrebbe servire. Comunque è una cosa delicata, qui nessuno è dializzato, oppure nel caso della miastenia gravis, che se uno ce l'ha sa benissimo da avercela, e qui non ce l'ha nessuno, eccetera. Nella pressione bassa bisogna prenderlo con prudenza. Come abbiamo detto, bisognerebbe aumentare il fosforo e il calcio, ma comunque pressione bassa, diciamo notevolmente bassa.
La miastenia
è una malattia, come dire, un affaticamento, bene bene non lo so, no? È come dire l'astenia dei muscoli, vuol dire che i muscoli non funzionano, no? Quindi è tipo... la fibromialgia è un'altra cosa, che i muscoli fanno male, comunque è un malessere pesante, ecco. E poi diminuire la dose in caso di diarrea accentuata. Se avete molta diarrea, attenzione che feci molli non significano diarrea, cioè il cloruro di magnesio vi farà andare al gabinetto con le feci molli, che questa è una bella cosa, perché scioglie anche i coproliti, che sono quei sedimenti di cacca dura che poi si fermano anche nelle anse intestinali, allora lì bisognerebbe fare l'idrocolonterapia per liberarsene, eccetera. Ma comunque col cloruro di magnesio è molto, aiuta molto anche in questi casi. E iniziare per almeno la prima settimana con metà dose, quindi con prudenza, metà tazzina di caffè al mattino e metà la sera. Poi le domande che mi dicono: ma i bambini lo possono usare? Certamente che i bambini possono usarle anche a 2 anni, no? Però ovviamente bisogna darne una piccola quantità. Poi qui lo leggerete anche chi prende il dossier completo, e queste cose sono scritte tutte, no? È scritto anche la modalità di preparazione, quello che vi sto dicendo adesso. Se qualcuno, io ne ho stampati soltanto 12 di questi qua, no? Poi se qualcuno non volesse prenderlo, lo può scaricare sempre, in qualunque momento, gratuitamente dal mio sito, nella sezione risorse, cioè il dossier completo del cloruro di magnesio. Quindi lo trovate, se lo dovete dire a qualche amico, dite andate sul sito del Limido Giuseppe, www.limidogiuseppe.com, vi scaricate il dossier, no? Poi va stampato, eccetera, ve lo stampate voi, eccetera. Comunque chi non volesse, diciamo, prendere il dossier o volesse darlo a qualcun altro, è sempre disponibile sul sito. Allora adesso diamo 5-10 minuti, quello che è, per le domande, se ci sono delle domande, e poi passiamo al secondo argomento, che sarà la vitamina C. Prego, grida.
Allora, per il problema della sindrome delle gambe senza riposo.
Sì, va bene. Va molto bene, perché le gambe senza riposo sono, esatto, questi spasmi muscolari, non diciamo parkinsoniani, né epilettici, né niente, ma sono questi tic quasi.
Non è riconosciuta come malattia.
Certo.
E il dosaggio è sempre lo stesso?
Allora, il dosaggio è sempre lo stesso, nel senso che ognuno se lo fa. Quindi probabilmente se ne bisognerà prenderne un po' di più, e comunque ricordiamoci, non aspettiamoci il beneficio se non per una parte delle indicazioni, no? Immediato. Per esempio a livello osseo, una cosa che non ho detto è che decalcifica il magnesio, cioè quando abbiamo le contratture è perché il calcio è precipitato sotto forma di cristalli di ossalato di calcio dovuta all'eccessiva acidità, perché il corpo elimina, cerca di eliminare, di modulare l'acidità, l'eccessiva acidità del corpo, no? Utilizzando un alcalinizzatore. L'alcalinizzatore lo dovremmo trovare nel nostro cibo, ma il nostro cibo è prevalentemente acido, crea acidità, lo zucchero crea acidità, le farine bianche creano acidità, il caffè crea acidità, cioè sono tantissimi, l'eccesso di proteine, sappiamo che la dieta occidentale ha un eccesso di proteine, crea acidità, e santo cielo, cos'è che alcalinizza? Soltanto le verdure e poche altre cose, no? E quindi diminuendo le bevande gasate, sono aceto puro, abbiamo fatto la prova all'atelier del Borgo, fabbricando una cosa simile alla Coca-Cola, usando l'aceto bianco con i famosi 11 cucchiaini di zucchero che ci sono in una lattina di Coca-Cola, e poi l'ho fatto assaggiare tutti, mi hanno detto no, io non lo so, no, l'aceto provalo, cioè, ma è buono, certo che è buono. E poi abbiamo misurato l'acidità dell'aceto, che era 2,5-3 sulla pH, e l'acidità della Coca-Cola, che era 2,5-3. Quindi è come bere l'aceto bevendo la Coca-Cola o bevendo un'altra bevanda gasata, Stiamo parlando di tutte, anche il chinotto, anche l'aranciata, anche c'è dentro l'acido ortofosforico, no? Voi mettete un dente dentro in una di queste bevande, per non parlare sempre male della povera Coca-Cola, che ha anche i suoi benefici come medicina, era nata come medicina la Coca-Cola. Io ne parlo benissimo come medicina, la consiglio per tante patologie, per tante situazioni, ma come bevanda è disastrosa. Sì, non è che non dovete mai bere una Coca-Cola, ma bisogna farne un uso estremamente moderato. Ecco, voi mettete un dente, quello ve lo scioglie, mettete un osso, ve lo scioglie, non lo trovate più, vi scioglie anche gli ingorghi del lavandino e chi più ne ha più ne metta. Ma sì, ha tanti usi, lo usano anche, uno devo andare a fondo su questo perché molto diluita, lo usano anche come insetticida. Oh, ragazzi, cioè, questo ve la do come sentito dire, ma devo andare più a fondo, no? Comunque ha tantissimi usi, ma anche per il mal di testa, va benissimo per chi ha la diarrea, io la uso nei paesi tropicali quando mangio qualcosa di stranissimo, oppure vado a mangiare nelle capanne e dice chissà qui mangi con le mani, dice, certo. Allora ti offrono sempre la Coca-Cola, perché è come offrire lo champagne, no? Oppure te la porti, ti bevi una Coca-Cola, stai tranquillo. non succede niente. È addirittura, diciamo, efficace anche nei casi di colera e di quelle cose lì, ecco, cioè funziona molto 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 bene, sì. Va bene per disinfettare le ferite, eccezionale, e addirittura accelera la guarigione delle ferite, no? E sì, come il miele del resto, anche il miele è una delle piaghe da decubito, eccetera, ma la Coca-Cola è ancora meglio, perché ha l'azione come l'acqua ossigenata, buscia, porta fuori lo sporco e non danneggia le ferite, è un po' come la soluzione di Del Be in più buscia, no? In più, Bene, qualche altra domanda? Ah, dicevamo, sì, che non ho finito il discorso, mi sono disperso, cioè quando il corpo è troppo acido tende a limitare l'acidità, perché la troppa acidità impedisce la vita, proprio la respirazione cellulare si ferma, eccetera, e si muore, no? E allora il corpo fa di tutto per limitare questa acidità e va a prendere la riserva alcalina, che è il calcio delle ossa, ecco che si crea l'osteoporosi. Quindi il calcio esce dalle ossa, poi si può anche farlo rientrare, ma si può rientrare soltanto in presenza di un'acidità bassa. Quindi, e allora per eliminare questa acidità posso usare naturalmente il magnesio, no? Ma posso usare anche un alcalinizzatore, per esempio la base in pulver della Pasque, dove guarda caso c'è dentro magnesio, c'è dentro bicarbonato di sodio, c'è dentro carbonato e bicarbonato di calcio, e chi più ne ha più ne metta, insomma, ecco. Quindi la base in pulver della Pasque o un prodotto equivalente sono dei buoni alcalinizzatori. Altre domande?
Dicevi che non è più indicato per chi soffre di pressione bassa, o perché ha problemi.
Pressione bassa grave, perché abbiamo detto che la regolarizza. Allora, se noi assumiamo un'adeguata quantità di calcio, e noi ne assumiamo anche troppo, allora il cloro di magnesio lo posso usare benissimo. Se poi voglio curarla questa pressione bassa, allora dovrò aggiungere anche il fosforo, no? Però lì è una questione medica. Comunque, anche se soffrite di pressione bassa, usatelo tranquillamente. Io lo davo anche alla mia ex, che ho mai visto una pressione così bassa, in certi casi aveva 50 di massima e sì era al limite proprio, ho detto come fa a stare in piedi, e infatti era mezzo acciaccata quando aveva questi, sì proprio, e la minima aveva forse 10, o cioè proprio ma quando aveva queste crisi, specialmente d'estate, eccetera, e poi col magnesio, col sale minerali, le vitamine e chi più ne ha più ne mette, adesso si è rimessa completamente, cioè era squilibrata anche per altri motivi, squilibrata dal punto di vista fisico, voglio dire. Poi un'altra, in viaggio per esempio è un po' difficile usare cloruro di magnesio così come ve l'ho detto, ci sono anche le pastiglie di cloruro di magnesio, queste qui sono pastiglie, si comprano in farmacia, no? Della Quanti, o insomma chiedete in farmacia le pastiglie di cloruro di magnesio, e vi prendete l'integrazione con un bel bicchierone d'acqua, perché sennò vi brucia un pochino lo stomaco, è un sale, no? E un'altra cosa, se lo prendo a digiuno, la mattina appena alzato mi prendo il cloruro di magnesio, ha un'azione centrifuga, vuol dire che mi fa andare al gabinetto di più. Se lo prendo a stomaco pieno, invece, è più una funzione, come dire, sistemica, quindi viene assorbito e va bene per lo stress, per il sistema nervoso, per le ossa e tutto quello che abbiamo. Il consiglio potrebbe essere, al mattino lo prendete a digiuno, così si va al gabinetto, le feci saranno molli, ripeto, no? Saranno molli, addirittura quasi acquose, ma quella non è diarrea e tantomeno dissenteria. Ho la dissenteria, ho fatto la cacca molle o liquida, ragazzi, la dissenteria è tutta un'altra roba, c'è anche sangue nelle feci, è una cosa molto, e poi uno quando l'ha provata al gabinetto mi mettete lì e non uscite più, o se no se uscite uscite a quattro gambe, come è successo a me più di una volta in quei paesi lì, no? Ecco, è una cosa, le feci molle, si andrà magari al gabinetto due o tre volte al giorno, no? Bisognerebbe andare al gabinetto tutte le volte che si mangia, chi ha il cane lo sa benissimo, gli date da mangiare e poi lui fa la sua cacchina, se gli date da mangiare tre volte al giorno fa cacchina tre volte al giorno, se gli date cinque volte al giorno va a fare la cacchina cinque volte al giorno, noi dovremmo fare la stessa cosa, invece c'è gente che fa la cacchina una volta in una settimana e questo è tremendo. Attenzione che la stitichezza, studi scientifici eccetera sulle donne inglesi, moltiplica per 3 la probabilità di avere cancro al seno e al seno e all'utero e alle ovaie, oltre che ovviamente cancro al colon. E quindi di che cosa stavo parlando? Ci siamo dispersi. Come prenderlo? Prenderlo è anche amaro, no? Molto amaro all'inizio, poi ce n'è, alcune confezioni sono più amare, altre meno amare. È il contenuto di solfato di magnesio, perché nell'acqua di mare, per prima cosa, prima componente dell'acqua di mare qual è? L'acqua, ovviamente, la seconda è il cloruro di sodio, la terza è il cloruro di magnesio e poi c'è il solfato di magnesio. Il solfato di magnesio sono i famosi sali amari, quelli sali di Epsom, sali amari, quelli che servono per andare al gabinetto, hanno anche una funzione abortiva, una volta li usavano anche per indurre l'aborto, perché? Perché vai talmente tanto al gabinetto, perdi talmente tanti sali che poi il corpo della donna non ce la fa più e poi abortisce, è una cosa molto pericolosa comunque da utilizzare, è amaro, e allora chi non dovesse sopportare questo amaro lo può bere prima di tutto in un bicchierone d'acqua e secondo si può mettere anche in un succo di frutta. Oppure si possono mettere delle gocce, i bambini per esempio gli date con delle gocce o in un succo di frutta, oppure con delle gocce di limone e anche un cucchiaino di zucchero, anche se non bisognerebbe dire, ma ci sta, insomma, sì, succo di frutta è meglio, ecco, si prende col succo di frutta e quindi a stomaco pieno alla sera e al mattino, perché se io prendo stomaco vuoto la sera, poi magari devo alzarmi e andare al gabinetto di notte.
Sì, ma anche con l'acqua gasata aveva molto l'effetto dell'acidità?
Dell'amaro. Ah, dell'amaro. Ah, io mi sono talmente abituato che non lo sento neanche più. Le prime volte vi sembrerà molto amaro, ma nel giro di un mese o due non lo sentite neanche più quell'amaro lì.
Io non lo sento più.
Poi un bel bicchierone d'acqua, specialmente al mattino, lo prescrivono tutte le medicine e le pratiche yoga, al mattino si beve l'acqua, specialmente un bicchiere d'acqua calda o tiepida, se poi ci mettete mezzo limone e ci mettete il vostro cucchiaino o di zucchero anche bianco raffinato, è l'unico caso in cui posso consigliarlo perché dà un buono tono allo stomaco, o meglio di miele, ecco, di miele va benissimo, e allora il limone alcalinizza l'organismo, ecco, mi diminuisce l'acidità con un sistema semplice e mi dà anche, come dire, contiene l'acido malico, il citrico, il tartarico, che sono preziosissimi per il corpo, cioè, ma sono acidi e acidificano? No, sono acidi che alcalinizzano, perché all'interno del corpo, con i vari componenti che trovano, con la respirazione, eccetera, formano i sali basici che servono esattamente a deacidificare l'organismo, quindi un bel bicchierone di acqua tiepida o calda con il succo anche di un limone, io personalmente uso un limone intero perché il limone è eccezionale come frutto eccetera, ne parlerò se avremo tempo, temo che non lo avremo perché la serata è molto lunga. Altre domande?
Sì, detto, volevo tornare appunto su se la cosa che ho scoperto adesso, questo dell'acqua alcalinizzata, no?
Sì.
Che con delle piccole macchinette, sì, non sono funzionali a poco prezzo, devi cambiare quella cartuccina, proprio riesce a invertire la polarità, questo provato, e volevo sapere se ne sapevi qualcosa. Perché dicono di berne almeno 3 litri al giorno, ma indipendentemente da quello che tu bevi, bevi il bicchiere di vino e poi devi bere dietro l'acqua comunque. Bevi il tè e devi berci dietro quest'acqua. E questo serve proprio per apportare alcalinità,
sì, per alcalinizzare,
l'organismo,
potrei
mangiare con le verdure.
Esattamente. Allora, non sono informato approfonditamente, ne ho sentito parlare, so anche dove le vendono, c'è la pubblicità anche su Nexus, no? Nexus è quel bimestrale al quale consiglio a tutti di abbonarsi, no? Arriva ogni due mesi, ci sono degli articoli che sono fantastici. Qui trovate un articolo di Nexus proprio sul cloruro di magnesio, no? Lo trovate nel dossier. E gli articoli di medicina sono articoli di medicina alternativa, per esempio tutti quei prodotti che la medicina ufficiale non usa più perché costano troppo poco e sono troppo efficaci, quindi guariscono troppo. Quindi parliamo per esempio della vitamina D3, parliamo del borace, parliamo della vitamina C, parliamo, non so, dell'uso della fitolacca e chi più ne ha più ne metta. Allora, trovate alcuni di questi articoli anche sul cancro, no? Per esempio i vantaggi del colesterolo alto. Questo qui,
ma mi sono dimenticato, oltre a invertire la polarità porta il pH dell'acqua,
certo,
anche a 10,
sì,
arriva anche a 10,
sì. Alza il pH, alcalinizza l'acqua, esattamente, sì. Quindi trovate alcuni di questi articoli sul mio sito nella sezione risorse, sono articoli che sono stati scannerizzati dalla rivista e ve li potete leggere tranquillamente. Passiamo al
colesterolo alto, mi interessa.
I vantaggi del colesterolo alto, leggetevelo che è eccezionale, hanno scoperto una cosa, che tutti gli ultracentenari hanno un colesterolo altissimo.
Altissimo,
addirittura più, ecco, 500 e anche più. Ecco. E qual è il colesterolo che permette, no? È quello cattivo, quello che ti protegge di più è l'L, non è l'H, e questo è straordinario. Non sto dicendo che, cioè, devi avere un buon rapporto HL e tutto quello che è, ma quello che ti difende dalle malattie infettive, no? Dalle malattie infettive. E ricordiamoci che gli anziani muoiono, quando arrivano a una certa età, muoiono specialmente di malattie polmonari, malattie infettive. No, specialmente le malattie polmonari, quelle difendono dalle malattie. La famosa vecchietta più vecchia d'Italia, quella di Verbania, eccetera, che è morta a 118 anni, 117, è morta giovane, è morta giovane a 117.
Sei stato
un profeta. Io avevo detto, questa qui me la fanno crepare, perché l'hanno intervistata, ha detto, ma qual è la sua dieta, nonnina, perché poi era molto in gamba questa qua, e tutti i giorni due uova crude del suo pollaio e carne trita cruda, no? L'anno dopo l'hanno intervistata e dice, ma è vero che lei mangia due uova crude? E dice, mo la mangi più perché il meduturma dica fa male e mi ha cambiato la dieta. Io ho detto, quella lì muore. Ma chi va a cambiare la dieta di una di 117, 116 anni? Cioè, voglio dire, l'ha fatta morire. Magari sarebbe morta lo stesso, per l'amor del cielo, però magari qualche anno in più lo faceva. Non devi cambiare la dieta a una di 116 anni, no? E mi viene in mente il mio povero zio Cesare, che è morto a 97 anni, che ha lavorato fino a 93, una volta mia mamma si è arrabbiata tantissimo perché a 93 anni è andato su sul tetto con la gamba dritta che aveva, non lo so, io per pulire le foglie, ma lasciamo stare. E lui si alzava la mattina alle 6 e poi veniva su alle, si beveva un caffè col limone, lui metteva il limone nel caffè, e poi dopo si faceva la bucunada verso le 8, così, no? le 8 e mezzo, che era tucalinda strachin, tucalinda lard, un pezzo di lardo, un pezzo di gorgonzola, eccetera. Poi il dottore, quando è andato a visitarlo, era già in età molto avanzata, gli ha detto, ma non devi mangiare questo, non devi mangiare quello, non devi fare così, non devi fare cos'ha, eccetera. Lui l'ha lasciato parlare, gli ha detto, tu, me, fino a chi sono arrivato? A vedrom le, vedremo lei. Poi il dottore è morto prima di lui, è stato profeta. È stato profeta. Quindi una persona anziana che si sa autoregolare, che arriva a quell'età e che è sana, non gli puoi cambiare la dieta, no, vabbè, lasciamo stare. Passiamo alla vitamina C.
L'ultima cosa dell'arsenico, che dicevi, così come informazione. la parte di a ganna, la parte sinistra della montagna, porta giù acqua a carica di arsenico.
Di arsenico.
Ci sono delle morti elevate rispetto alla parte di palla.
Beh, l'intossicazione d'arsenico però è un'intossicazione molto particolare, cioè puoi arrivare per tutta la vita a bere, difatti, come dire, i 4/5 o una percentuale, non mi ricordo la percentuale esatta, ma la massima parte della popolazione non ha problemi con l'arsenico, anche se intossicata dall'arsenico, però c'è una frazione che a un certo punto lo accumula e poi schiatta, muore. Difatti, quindi se non si è predisposti, l'arsenico viene tollerato molto bene. Una volta veniva usata come cura di bellezza per la pelle, eccetera, e si parla di Napoleone, sembra che sia morto avvelenato dall'arsenico, però dicono l'hanno forse avvelenato perché ha fatto gli esami nel cappello lì, eccetera, però può darsi che abbia semplicemente usato i prodotti di bellezza del tempo. Piccola chiosa sui prodotti di bellezza: quando è stata scoperta la radioattività a inizio secolo, hanno fatto le creme di bellezza radioattive che rende radiosa la donna, addirittura facevano le iniezioni di prodotti di radio, di prodotti che ricostituivano e, come dire, evitavano le malattie, e in effetti le evitavano perché le terminavano le malattie, assieme naturalmente al malato, no? Che non si ammalava più perché quelli veniva a casa. Ma per dire cosa non ne hanno fatte, no? Parliamo della vitamina C, che è interessante. Allora, vitamina C, questa sconosciuta, perché tutti pensiamo di conoscerla questa vitamina C, anch'io pensavo di conoscere vitamina C, figurati, C6H8O6, cioè addirittura la formula chimica, eccetera. Però la vitamina C non la conosciamo bene in tutta la sua, come dire, in tutte le sue possibilità. Anche la, come dire, la medicina ufficiale l'ha conosciuta molto tardi, no? La vitamina C. Quindi la più grave carenza di cui soffre l'uomo moderno è la mancanza di vitamina C. Lo scorbuto, si è pensato che si è ritenuto fino al 1907, si pensava che lo scorbuto colpisse solo l'uomo, perché gli animali non presentano scorbuto. Poi sapete come hanno fatto a capire che non colpiva solo l'uomo? Studiando il beriberi. Sono stati i giapponesi che avevano queste epidemie di beriberi sulle navi, sapete, le navi, le corazzate, eccetera, quei marinai che stanno su, non possono mica certamente andare al mercato a comprare gli ananassi o la frutta e la verdura, mangiano quello che passa al convento, e c'era questa cosa stranissima che lo scorbuto era una malattia razzista e classista, perché colpiva i marinai e non colpiva gli ufficiali. Lo scorbuto, scusate, il beriberi, e poi dopo lo scorbuto lo stesso. Il beriberi colpiva i marinai e non gli ufficiali, perché, per come, eccetera, hanno preso due corazzate diverse, hanno dato a una la dieta solita, a quell'altra gli hanno dato la dieta degli ufficiali, e hanno visto che anche i marinai non si ammalavano, perché gli ufficiali mangiavano la mensa ufficiale e chiaramente mangiavano meno. E sono arrivati alla conclusione che il beriberi era dovuto alla carenza di proteine, invece sappiamo che è la carenza di vitamina B1, no? Perché? Perché mangiavano il riso non integrale, ma il riso brillato, no? Allora, hanno rifatto in Occidente questi studi, e sì, l'hanno fatto invece che usando gli uomini, usavano i piccioni, no? E poi dopo, insomma, i piccioni costavano, gli è venuta la brillante idea di usare le cavie. Avete presente le cavie, quei che non sono topi, no? Allora, la cavia, assieme all'uomo e assieme alle scimmie antropoidea e assieme a uno strano pipistrello che vive nelle Filippine, sono gli unici animali che hanno questo danno genetico che impedisce di autoprodurre la vitamina C. E hanno scoperto che dando la dieta che doveva causare il beriberi, si causava anche lo scorbuto. Allora hanno detto, caspita, allora lo scorbuto colpisce anche gli uomini. Ma non si sapeva a cosa fosse dovuto. Tanto è vero che, per esempio, nel 1912 Robert Falcon Scott è partito alla conquista del Polo Sud, no? Polo Sud, che poi Polo Sud è arrivato a Mutzen, non è arrivato lui è arrivato con una settimana di ritardo. Allora Mutzen, c'è tutta la bella storia da vedere, usava i cani da slitta, lui era norvegese, ha imparato a condurre. Invece Scott, che era un inglese, gli inglesi sono superiori a quel tempo, poi molto spocchiosi e tutto, ha usato dei pony, i piccoli cavalli e le motoslitte. Risultato, è arrivato sia al Polo Nord per scoprire che c'era già, scusi, al Polo Sud per scoprire che c'era già arrivato l'altro, e poi durante il ritorno sono morti tutti, e sono morti tutti, sì, a meno di 13 km dal deposito di viveri l'ultimo che è morto, no? E comunque si sono ammalati e hanno preso lo scorbuto a causa del cibo in scatola avariato. Si pensava che lo scorbuto fosse dato dal cibo in scatola avariato, fosse dato o non avariato, insomma, come fa a avariarsi a quelle temperature a 40 sotto zero, vabbè, lasciamo stare, oppure fosse dato dalla cattiva pulizia, degli abiti sporchi, erano, brancolavano nel buio, no? E invece la vitamina C è stata scoperta soltanto nel 1931, fino al 1931 non si sapeva che esistesse la vitamina C, da questo Albert Zent Giorgi, che ha preso il premio Nobel nel 1937. Ora, perché la mancanza di vitamina C crea nell'uomo tutti questi danni e non li crea negli animali? Perché per esempio l'orso polare mica mangia la frutta e la verdura e non ce l'ha lo scorbuto, no? Nessun animale, a parte le cavie e quel pipistrello lì e le scimmie, hanno lo scorbuto. L'uomo ha subito circa 60 milioni di anni fa un danno genetico. Ora, 60 milioni di anni fa era il tardo cretacico, l'inizio del paleocene. Cosa c'era nel tardo cretacico? Chi ha visto Jurassic Park, eccetera? C'erano i dinosauri. Quando sono spariti i dinosauri, no? In quel tempo lì, no? Le scimmie del genere Anthropoidea si sono separate dai prosimi. I prosimi non hanno il danno genetico, gli Anthropoidea, da cui noi deriviamo, hanno il danno genetico che impedisce di formare, di autoprodurre la vitamina C. Per produrre la vitamina C si parte dal glucosio. Il glucosio è C6H12O6, la vitamina C è C6H8O6, quindi è molto simile, ci sono solo 4 atomi di idrogeno che devono essere spostati. Questo si fa facilmente in chimica con 4 enzimi. Noi di questi 4 enzimi ne abbiamo 3 e ci manca uno che si chiama L-glucuronolactone ossidasi, che al di là dei nomi è quello che ci impedisce di autoprodurre la vitamina C. Quindi tutta la vitamina C che noi usiamo la introduciamo con l'alimentazione. Dove producono la vitamina C gli animali? Allora, i mammiferi lo producono nel fegato, mentre tutti gli altri, i rettili, gli anfibi e i pesci, lo producono nei reni. Gli uccelli, che come sapete sono il ramo di transizione dai rettili ai mammiferi, noi discendiamo dagli uccelli, no? La producono quelli più antichi, come le anatre, i falchi, i piccioni, la producono nei reni. Quelli più, diciamo, le specie più moderne, come i passeriformi, gli uccelli canterini, gli uccelli da trespolo, eccetera, lo producono sia nei reni che nel fegato. Perché? Perché il rene è piccolo e il fegato invece è più grande. Il mammifero ha un metabolismo molto veloce, no, perché deve mantenere il calore. Dove mangia un mammifero possono mangiare 10 anche 20 rettili, perché loro hanno un metabolismo più basso. I pesci vivono sott'acqua, noi non potremmo vivere sott'acqua anche avendo le branchie, perché loro consumano molto meno ossigeno di noi, perché sono organismi a sangue freddo. Ora, l'ossigeno è il nostro nemico, è chiaro che è anche un amico indispensabile alla vita, eccetera, però l'ossigeno ossida, è quello che forma i radicali liberi, e la vitamina C serve esattamente a contrastare i radicali liberi, che sono quelli che fanno l'invecchiamento precoce, creano il cancro e tutto il resto, cioè aiutano, permettono al cancro di svilupparsi, o addirittura lo creano e tutto il resto. Quindi il mammifero ha bisogno di tantissima vitamina C. Quanta vitamina C ha bisogno un uomo, per esempio? Andiamo a vedere un uomo dell'età primitiva con la sua dieta crudariana, mangiava cose crude, no? Viveva il fuoco, non è ancora stato inventato, e con una dieta di 5.000 calorie al giorno, loro avevano bisogno più calorie di noi, mica si vestivano, poi correvano tutto il giorno, si muovevano, eccetera, introduceva 4.600 mg di vitamina C. Anche una dieta di 2.500 calorie, che comunque è piuttosto scarsetta, introduce 2.300 mg di vitamina C. Stiamo parlando di una dieta non moderna, ma di una dieta dell'uomo primitivo. Un gorilla con la sua dieta assume 4.500 mg al giorno di vitamina C. Cosa mi dice la razione, giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità? Mi prescriveva fino a poco tempo fa 45 mg di vitamina C al giorno. Adesso, bontà loro, l'hanno aumentata a 60 mg. 60 mg. Ora, se voi fate 5.600 diviso 60, cioè la quantità giusta dovrebbe essere quella della dieta dell'uomo primitivo. In una situazione normale, in una situazione di stress, tutti gli animali producono molta più vitamina C. Per esempio la capra, con la sua dieta normale, assume 13.000 mg di vitamina C al giorno. Questo non le impedisce, sotto stress, di autoprodurre attraverso il suo fegato, attraverso i suoi quattro enzimi che funzionano benissimo, no? Autoproduce da 10 a 20 volte in più di quello, quindi arriva a 130-260 grammi di vitamina C al giorno, 260.000 mg di vitamina C, questo sotto stress in caso di malattie, eccetera. Certo che la capra è un animale che non sviluppa mai il cancro, la capra non soffre di cancro. Infatti il dottor Bonifacio, famoso, aveva fatto il siero del dottor Bonifacio e curava il cancro con questo siero derivato dalle ghiandole intestinali della capra. Poi l'hanno massacrato, eccetera, lui lo dava gratis, gli hanno fatto fare, insomma, è una brutta storia, come una brutta storia come quella del Di Bella, come
moriva per conseguenza del cancro.
Vabbè. E adesso mi dicono che qualche capra addirittura, perché lui era un veterinario, no? Andava a vedere se gli animali erano sani dopo la macellazione, aveva notato che nelle capre non trovava mai tumori. Poi io prendo una capra, la faccio vivere all'interno del reattore 2 di Chernobyl, e oggi che se lo sviluppa anche lei il tumore, no? Ma per dire, la vitamina C la protegge, difatti una delle funzioni è proprio quella della vitamina C, che viene chiamato l'ormone mancante dello stress, la vitamina C. A cosa serve? È un antiossidante, cioè dona e riceve elettroni, e contro i radicali liberi, e protegge dalla tossicità dell'ossigeno. L'ossigeno è tossico, attenzione, se noi andiamo in un'atmosfera, per esempio, a 1,2 bar di ossigeno, diventa tossico, e lo sanno i sub, quelli che andavano con l'ossigeno puro, no? Sott'acqua, non potevano passare i 7 metri di profondità. Poi gli italiani con i maiali riuscivano ad arrivare anche a 10 con dei loro sistemi, ma si muore. Per esempio l'ossigeno è tremendo, vi ricordate l'incidente della capsula Apollo? L'ossigeno puro è bruciata perché c'è stata una scintilla, c'è stato l'incidente della camera iperbarica, dove mettono per certe malattie, ad alta, a una pressione relativa più alta, più di un'atmosfera di ossigeno puro, c'è stato questo che forse non lo sapeva, sto povero, si è portato, non si sa se, mi sembra che fosse un walkie-talkie con le batterie, insomma, c'è stata una scintilla, sono morti tutti, quella scintilla lì ha fatto bruciavano anche loro come dei fiammiferi, in ossigeno puro, no? Quindi l'ossigeno fa dei danni tremendi perché ossida le cellule, i radicali liberi, eccetera, e la vitamina C mi protegge da questi radicali liberi. Ci sono anche altre cose come il beta carotene, c'è la vitamina E di cui vorrei parlare e tutto il resto, però la vitamina C è l'antiossidante principale, direi, del corpo umano. Allora, James Lind nel 1753 aveva scoperto che poteva evitare, era inglese, evitare lo scorbuto sulle navi, perché era un problema serio, c'erano dei casi in cui morivano anche i 2/3 dei marinai, i crociati che sono andati, Goffredo da Buglione e tutto il resto, le famose crociate per liberare il Santo Sepolcro, i crociati morivano fino al 50%, morivano di scorbuto. Cioè, c'erano delle falcidie. Lui aveva scoperto che dando 28 grammi un'oncia di succo di limone, no? I marinai non si ammalavano, tant'è vero che i marinai inglesi ancora oggi vengono chiamati limers, i mangiatori di limoni, loro davano i limoni, quelli, i limes, no? Questa era una cosa che è stata mantenuta sotto segreto militare per 150 anni e ha consentito alla marina inglese di dominare i mari e di vincere tutte le battaglie. Immaginatevi un equipaggio che le tira su, tira giù le vele, eccetera, che soffre dei sintomi dello scorbuto. Adesso ve li leggo: stanchezza, malessere, sangue da naso, gengive sanguinanti, perdita dei denti. Quando un organismo in natura perde i denti, che sono indispensabili alla sopravvivenza, vuol dire che è malato fortissimamente. Emorragie diffuse, ecchimosi, propensione alle infezioni, ferite inguaribili, che per un soldato, figuratesi, giunture dolenti e rovinate. Tante volte anche noi abbiamo le giunture che fanno male per mancanza non solo di glucosamina, solfato di condroitina e orotato di calcio, eccetera, ma soprattutto per mancanza di vitamina C. Ossa fragili, li riconoscete questi sintomi? Morte improvvisa dopo uno sforzo. Questi marinai facevano uno sforzo e qua cadevano morti. È come la sindrome della morte in culla, che sembra sia dovuta a un attacco di scorbuto fulminante dei bambini, no? Poi danno la colpa ai genitori che hanno scosso il bambino o che gli hanno dormito sopra. Non è vero niente, no? Sembra che sia proprio una mancanza di vitamina C, no? Come fanno i marinai a combattere e essere efficienti con dei sintomi simili? È chiaro che gli inglesi hanno dominato i mari, no? Hanno tenuto segreta questa cosa per 150 anni e hanno avuto il coraggio di importare dalle colonie delle navi intere di limes, dove l'equipaggio moriva di scorbuto con le stive piene di limes, perché non glielo dicevano, no? E quindi per 150 anni la soluzione non c'è stata, no? Quindi abbiamo detto che la vitamina C è stata scoperta soltanto nel 1931, dove si è scoperto che era la mancanza di vitamina C e non gli abiti sporchi e non la carne, le scatole, il cibo in scatola andato male, chi più ne ha più ne metta, le cose più, la mancanza di proteine, come dicevano, a causare lo scorbuto, no? L'uso moderno della vitamina C è stato introdotto da Linus Pauling, che è stato il fondatore della medicina ortomolecolare. Linus Pauling è morto in tarda età, non ricordo se era 94 o 97 anni, nel 1994. Lui diceva che la vitamina C va utilizzata ad altissimo dosaggio, quindi un dosaggio quanto? Come lo prendeva l'uomo primitivo, circa 5 grammi al giorno. La medicina ortomolecolare inizia a 2000 mg, 2 grammi al giorno, ma la dose giusta dovrebbe essere 1000 mg, cioè un grammo ogni 10 kg di peso corporeo per una persona sana. Ora, sono dosaggi molto elevati. In caso di patologia diventa addirittura curativa la vitamina C, ma a dosaggi ancora più elevati. Qual è il dosaggio ottimale? È il dosaggio tolleranza intestinale, cioè si aumenta la dose fino a che si va in diarrea, dopodiché si diminuisce del 20%. A questo dosaggio, da prendere naturalmente solo per il periodo della malattia, si arrivano addirittura anche a 100 grammi di vitamina C al giorno in caso di raffreddore o di malattie più importanti. Può essere data endovena sotto forma di ascorbato di sodio. L'assunzione va fatta nella forma non acida, quindi aggiungendo del bicarbonato di sodio, poi diremo come prenderla. La vitamina C diventa curativa anche in caso di epatiti, di mononucleosi. La mononucleosi diciamo, ti dà la stanchezza, no? È una malattia virale, malattie virali, allergie, tossicodipendenze. Attenzione, allora non vi venga in mente di prendere un alto dosaggio di vitamina C e poi di farvi una pera di eroina. Non fatelo perché buttate via i soldi, no? Non fatelo perché non avrebbe effetto l'eroina. Addirittura ci si disintossica in 7 giorni dall'eroina con alti dosaggi di vitamina C. E l'eroina non fa effetto, ma oltre che non fare effetto l'eroina, non fanno effetto neanche le altre droghe e fa anche meno effetto l'alcol. Poi in caso di cancro diventa anche curativa, ci sono stati proprio dei casi anche di guarigione, contro il veleno da serpente, come abbiamo detto, e con gli antibiotici, no, utilizzandola insieme agli antibiotici, va usata l'antibiotico, la uso quando ho delle infezioni, allarga lo spettro degli antibiotici. Sapete che gli antibiotici sono, funzionano contro, vedete, gram positivi, quell'altro contro i gram negativi, quell'altro, insomma, contro certe famiglie. Il medico vi dà l'antibiotico giusto per l'infezione che avete. Se avete una polmonite vi dà un antibiotico diverso che se avete un ascesso o un altro problema. Questa con la vitamina C allarga lo spettro, vuol dire che questi antibiotici funzionano anche dove ufficialmente non funzionano. Poi cosa fa la vitamina C? Resistenza alle infezioni, pulisce le arterie, impedisce il deposito della placca ateromatosa, scusate se poco, e addirittura riesce a scioglierla in unione alla vitamina E e in unione anche a un altro enzima che si chiama lisina, no? E quindi diminuisce i casi di infarto. Entra nella sintesi del collagene. Che cos'è il collagene? Il collagene è... siamo noi siamo fatti prevalentemente di ossa e di collagene come peso. Le nostre cellule non è che navigano nel vuoto o che si tengono una per mano dell'altra, sono in mezzo a queste, come dire, questa gelatina, questa fibra fibrosa, no? Che è il collagene che le tiene a posto, è quello che dà consistenza al corpo umano. Tenete presente che una fibra di collagene a parità di peso e a parità di spessore è 2 volte più resistente dell'acciaio, e per sintetizzare il collagene occorre tantissima quantità di vitamina C. Ora il corpo umano usa la vitamina C quando ne ha poco, no? È come se uno ha pochi soldi, prima compra il pane, e poi compra la pasta asciutta e poi se deve cambiare la macchina la cambia l'anno prossimo. Il collagene è come l'automobile, no? E il corpo alla fine usa pochissima vitamina C per sintetizzare il collagene perché non ne ha. Questo cosa comporta? Comporta invecchiamento precoce, il crollo del collagene e quindi la formazione delle rughe. Chi ha delle rughe è perché ha avuto uno stress ossidativo elevato e soprattutto ha usato poca vitamina C. Io da ragazzo insomma, 30 anni, 35, ero pieno di rughe. Il marino lo sa, quando andavo in grotta, che facevamo di quei o in montagna, forti, strappati, alimentazioni inadeguate, eccetera, ero pieno di rughe perché avevo avuto uno stress ossidativo esagerato. Utilizzando la vitamina C, utilizzando anche la crema all'aloe col massaggio tutti i giorni eccetera, le rughe, le vedete sulla mia faccia?
No.
Sono andate via. Ecco, ci vogliono un paio d'anni per farle andare via con un uso intenso di vitamina C. Non pensate che in un attimo vanno via, però vi assicuro che è una cosa che funziona, perché se vedete le mie fotografie da giovane non mi riconoscete, sono ringiovanito e tutti me lo dicono. Poi ferma l'invecchiamento, allora si potrebbe vivere, Linus Pauling diceva almeno 120 anni, ma più probabilmente 150, io però non vedo nessuno, che neanche la vecchietta non è arrivata, che gli ha cambiato la dieta, povera. Sì. E guarigione rapida dalle ferite, specialmente dalle ferite chirurgiche. No, i cani poi, i gatti producono poca, riescono con difficoltà ad autoprodurla, no, sono forse animali, ma gli altri animali e comunque anche loro guariscono molto più rapidamente di noi, e che ha, diciamo, un antibiotico nella ferita. La vitamina C non è tossica, se ne può prendere quanta se ne vuole, non è mai stata trovata una dose mortale di vitamina C, no? E non va usata controindicazione con droghe barbiturici, antibarbiturici, sonniferi, le inattiva. Allora, attenzione, va usata dopo le operazioni chirurgiche che elimina, diciamo, problemi di infezioni, no, diminuisce molto le infezioni o le elimina del tutto e fa rimarginare molto in fretta le ferite e poi una cosa molto importante, elimina la confusione mentale, specialmente degli anziani, che è dovuta all'anestesia. La controindicazione è che non va presa in alto dosaggio o anche in medio dosaggio prima delle operazioni chirurgiche. Perché? Perché se no l'anestesia non funziona più bene, e questo ve lo dico per esperienza personale. Sono stato operato al naso alcuni anni fa, io non la sapevo questa cosa, ho detto, ah, dove vengo operato ci sono le infezioni ospedaliere, sapete che 1 su 10 all'ospedale di Varese si ammala di infezioni ospedaliere che sono resistenze agli antibiotici? Quando ho detto questa cosa, la mia segretaria dice, mio papà ne è morto. Eh sì, si muore delle infezioni ospedaliere, o si portano avanti tutta la vita, lo Staphylococcus aureus resistente alla vancomicina e ai glicopettidi di ultima generazione, che sono gli antibiotici più potenti che esistono, si prendono negli ospedali. C'è stato uno scandalo, poi lo scandalo è rientrato perché, grazie al cielo, hanno visto che anche tutti gli altri ospedali d'Italia hanno la stessa mortalità, hanno la stessa, diciamo, tenore di infezione, così, quindi siamo nella norma, quindi andare a Varese, andare in un altro ospedale, ma questo non mi conforta però, anzi, addirittura mi preoccupa ancora di più, no? E allora dico, mi prendo una bella dose di vitamina C, non l'avessi mai fatto, ma ho fatto l'anestesia, ero completamente paralizzato, non mi muovevo, no? E sentivo tutto. Sentivo quello che dicevano, sentivo quello che facevano e soprattutto sentivo il dolore, ragazzi, non riuscivo a dirglielo, no? Un incubo tremendo, no? Poi dopo alla fine mi sono addormentato e non mi sono mai spiegato questa cosa, dico, ma io ho sognato, perché è difficile dire se sogno, eppure io mi sono sentito tutta l'operazione e ho detto mai più, no? E avevo preso un iperdosaggio di vitamina C, ecco che lì l'anestesia aveva funzionato parzialmente, ecco. Poi non dare prima delle ecco, accelera la guarigione anche delle ustioni e degli interventi chirurgici, diciamo, però ad altissimo dosaggio. Poi la controindicazione è di non sospendere alti dosaggi di vitamina C di colpo, perché il corpo si abitua ad usarla, è come dare la carta di credito alla moglie e dire tu spendi quello che vuoi, e poi dopo di punto in bianco dici no, adesso dobbiamo vivere con 800 euro al mese perché sono stato licenziato e prendo sussidio. Insomma è brutta la cosa, no? La moglie fa fatica a abituarsi, è lo stesso il corpo che fa fatica a abituarsi a usarne poco, e quindi si potrebbe soffrire di una condizione di simile allo scorbuto per qualche giorno. Come si assume la vitamina C? Allora, il sistema più semplice per assumere la vitamina C ad alto dosaggio è prenderla in pastiglie. Questo qui è C-Complex 1500 della Long Life. Io non faccio pubblicità a niente, però dico nomi, cognomi, vi dico anche quanto costa, che non mi ricordo più, mi sembra 19,90, qualcosa del genere, no? E sono 50 tavolette. Io consiglio, dicono di prenderne metà al giorno. Io ne prendo 2, no? quando non prendo le altre cose, che sono 3000 mg. Perché consiglio questo prodotto o un prodotto analogo? Perché qui non c'è solo la vitamina C, ci sono anche dei bioflavonoidi e soprattutto, che sono quelli della frutta, complessa, eccetera, quindi non è solo una cosa, fra virgolette, chimica. Detto per inciso, anche nella forma di polvere che non l'ho portata, no? Ce l'hai tu, ecco, non è produzione chimica, è una produzione naturale, viene prodotta su dei ceppi di lieviti e quindi è una produzione estremamente naturale la vitamina C. Non costa nulla perché la vendono anche in bidoni da 200 kg, costa poco più dello zucchero, eccetera. Se andate in farmacia, comprate il Cebion, Redoxon, tutte quelle cose lì, non ve li consiglio perché costano molto, ma soprattutto contengono molto zucchero, quindi non si può prendere una quantità elevata, dice, ma prendo quello senza zucchero, peggio che andare di notte, c'è dentro l'aspartame, i dolcificanti, eccetera, che fanno più male dello zucchero. Sentite la mia conferenza sullo zucchero, tutti i danni che fanno queste cose qua. Allora, e poi ci sono le tre forme della vitamina C, no? C'è la forma non acida, la forma basica e soprattutto il palmitato di ascorbine, che è la forma liposolubile della vitamina C, l'unica forma liposolubile, vuol dire che si scioglie nei grassi e che quindi fa da antiossidante anche nei grassi, come la vitamina E, che è una vitamina liposolubile, ma soprattutto rimane molto a lungo nell'organismo. Allora, avevano scoperto, per esempio, che i coloni americani, no, soffrivano di, in Canada specialmente, soffrivano di scorbuto, come soffrivano di pellagra e tutte le altre malattie, anemia perniciosa, beriberi e avvitaminosi, ma soprattutto di scorbuto durante l'inverno. Gli indiani, gli Ojibwa, gli Uroni, eccetera, non soffrivano di scorbuto, ma come mai? Quelli, i coloni, che oltretutto hanno una dieta più completa, quelli là invece solo con la cacciagione, da loro veniva la pellagra, quelli là no, e non si riusciva a capire il perché e per come. Alla fine un colono è entrato in confidenza con uno sciamano, no, e gli chiedeva, ma voi perché non vi ammalate? Fa, è un segreto, però io a te uomo bianco lo dico, no, noi non ci ammaliamo, ti faccio vedere perché, ha ucciso un animale, l'ha squartato, è andato ai reni, sopra i reni c'è una sostanza grassa, probabilmente ci sono anche le capsule surrenali, lì non entrava nello specifico, prendeva questa sostanza grassa, la tagliava a pezzettini e diceva, noi ne mangiamo un piccolo pezzetto ciascuno nella famiglia e non ci ammaliamo di questa malattia di voi uomini bianchi. Cosa c'è in questa sostanza grassa? Il palmitato di ascorbile, ecco, e non lo trovate in altri prodotti, no? Quindi a lento rilascio. L'altra forma è prendere delle altre pastiglie, sempre di vitamina C, come questa della Biovea, no? Che sono 1000 mg a lento rilascio, perché la vitamina C presa in polvere, no? E più di tutto è acida, posso stemperare l'acidità aggiungendo il bicarbonato di sodio o il bicarbonato di potassio, che bisogna stare attenti perché il potassio non bisogna andare troppo in eccesso, no? E poi il bicarbonato di potassio, se voi leggete il capitolo 5 della mia tesi sul libro, vi spiega anche tutti i grandi benefici del bicarbonato di potassio, ma non bisogna eccedere, no? Mentre col bicarbonato di sodio, con la vitamina C non ci sono problemi, deacidifica la vitamina C, ma viene eliminata sotto questa forma in poche ore, perché è idrosolubile e quindi il corpo la elimina molto facilmente. Con le pastiglie a lento rilascio invece questo problema non c'è. Vi dico come ho conosciuto la vitamina C la prima volta. Ho fatto una spedizione nelle Filippine a cercare grotte con uno speleologo di Milano, e non lo dico perché, diciamo, è quello che porta sfortuna a dire il nome, sono superstizioni, però vabbè, sì. Lasciamo stare, e non diciamo, non sono superstizioso, ma siccome con lui funziona sempre così, che quando lo nomini specialmente a sproposito succede sempre qualcosa, no? E allora siamo diventati superstiziosi, e lui mi ha consigliato, ho preso il raffreddore, no? Perché chiaramente gli sbalzi di temperatura, siamo andati ad inverno, quindi lì faceva il caldo della miseria, l'aria condizionata o poi sull'aereo eccetera, ho preso il raffreddore e dice, ma noi di Milano c'è questo che consiglia di comprare una scatola di cebio e te la mangi tutta, no? Una pastiglia per volta, no? Tipo una pastiglia ogni quarto d'ora, quando arrivi a 10-15 grammi di vitamina C il raffreddore ti passa, figuriamoci, ho provato e da allora tutte le volte che ho i sintomi del raffreddore ho fatto così. Poi sono andato a fare gli studi sulla vitamina C, allora non, naturalmente non mi intendevo di naturopatia, medicina ortomolecolare eccetera, ho scoperto perché anche Linus Pauling dice che con un raffreddore potente si prendono 10 20 grammi di vitamina C si arriva addirittura a un raffreddore tremendo influenzale, 100 grammi che consigliava lui di vitamina C, e vi passa in una giornata. Un altro sistema per far passare il raffreddore è l'argento proteinato, queste gocce che si mettono nel naso, no, argento proteinato. Io penso che funzioni meglio l'argento colloidale, ma non si trova, è difficile, poi scade, dovete farvelo voi. Invece l'argento proteinato è molto stabile, sono le gocce che danno anche i bambini, che non è l'olio gomenolato o il tea tree, eh. E qualche domanda sulla vitamina C?
Allora, io dico già la mia esperienza, almeno vi rendete conto di cosa. Ho conosciuto la vitamina C tramite lui, io dosaggio di grammo ogni 10 kg di peso corporeo, dopodiché comunque continuo sempre a cercare anch'io in giro la rete, e mi sono imbattuto in un filmato che ho mandato che credo che non abbia mai guardato, te lo rimanderò per la terza volta,
va bene, okay.
Di questo medico, dove diceva appunto l'autoregolazione proprio tramite quello. Allora, che ho voluto provare, e diciamo che è un anno e mezzo che io giro giornalmente dai 18 ai 22-23 grammi al giorno di vitamina C, sì.
Ma la tamponi con il
bicarbonato,
faccio sodio, bicarbonato.
Adesso magari la prendo due volte al giorno o tre, dipende, faccio 9-18-27, o se no 9-12, dipende com'è, e ho trovato il punto di regolazione. Quando l'ho preso dopo fare in bagno una volta, e so, dico, per oggi allora aspetto a prenderla, invece che tra 7 ore la prendo, tra 9 ore la prendo domani mattina. Comunque io adesso un anno e mezzo che viaggio intorno, diciamo dai 9, 18, 20, dipende da...
Hai fatto l'ecodoppler?
No, non faccio niente, se vedo che va bene mi rimargino, la pressione è a posto.
Non prendi il raffreddore?
Guarda, l'ho preso adesso stranamente, ma non so perché, è proprio, ma vedo che ce n'è in giro tanto, quindi...
Forse non era un raffreddore.
Esatto,
è tossica.
Credo che perché troppa gente lo ha avuto così, quindi non era, senti anche la voce, non è... Ma arrivare oggi non avevo mai avuto niente, proprio, quindi io sto andando con questo. Poi
anch'io, diciamo,
magnesio adesso quando mi ricordo lo prendo, ma dopo la lezione già devo ricominciare a prendere
corna e bicorna. Io sono decenni che non prendo l'influenza, cioè con questo sistema della vitamina C si rimane molto, ma molto più resistenti alle infezioni. Io però andrei un po' prudente su questi dosaggi. Allora, la vitamina C è stata usata anche in passato come diuretico, no? In dosi di 30 grammi al giorno, però prima di tutto usavano l'acido ascorbico, anzi L-ascorbico, perché se no l'acido ascorbico c'è dentro l'L e il D. Il D, che è il destro giro, non funziona, come quindi diciamo che l'acido ascorbico, non L-ascorbico, se voi vedete lì c'è scritto L-ascorbico, che è il levogiro, è quello che funziona, se no l'altro funziona la metà, ecco, non è che fa male, ma funziona la metà. Allora, usavano la vitamina C pura, in dosi di 30 e passa grammi al giorno, come diuretico, quindi non avendone bisogno, no? È un iperdosaggio, e hanno visto che acidificava l'organismo e addirittura predisponeva a lungo periodo, dopo anni, anche al cancro. Sì, perché chiaramente l'acidosi, no, è una delle condizioni, diciamo, che peggiorano la situazione.
Ma non deacidificandolo, però.
Non deacidificandola, sì, però come tutte le cose, allora, il troppo stroppia, usandola 30 grammi al giorno o 20, è una dose terapeutica. Io starei sulla dose, quella degli uomini primitivi, dai 2300 ai 4600, anch'io adesso esito a usarne 7000 mg, ho fatto il periodo, ma attualmente uso da 4 a 5 grammi, 4000 a 5000 mg al giorno.
Mi ha convinto, ha portato la dose minima che mi sembrava fossero 160 mg o comunque 60 mg, come al punto proprio per evitare lo scorbuto.
Sì.
ma dallo scorbuto arrivare alla buona salute,
sì, ce n'è.
C'è questo pezzo.
Dobbiamo seguire quello che la natura fa.
Diceva proprio di seguire questa
curva.
Questa curva qua per poter arrivare al punto di buona salute, che è molto lontano, e usare proprio il limite che tu hai. Così per sapere qual è la tua dose.
Poi un'altra cosa, usando per esempio questo C-complex, che diciamo ha palmitato da scorbile e altre forme potenti, ne potete usare sicuramente meno. Allora, se vuole integrare con la vitamina C, è secondo me essenziale per cercare di rimediare a questo danno genetico che noi abbiamo avuto. Non dimentichiamo, è assolutamente indispensabile rimediare a questo danno genetico, perché non è che non viviamo, viviamo lo stesso, ma viviamo in una condizione definita di scorbuto subclinico cronico, che ha tutti quei problemi che noi vediamo rispetto alla vita degli animali, no? Meno vitalità, più suscettibilità alle infezioni, le ferite si rimarginano poco, soffriamo di malattie che gli animali non hanno, no? E poi moriamo anche in maniera precoce. Cioè, non viviamo, senza andare a citare Enoch o Matusalemme o Noè, ma noi viviamo solo una frazione in buona salute. La vita è aumentata come tempo. Adesso è facile arrivare magari agli 80 anni, una volta era difficilissimo, però quelli che arrivavano a 80 anni una volta stavano benissimo, noi invece arriviamo a furia di pastiglie e eccetera, no? Quindi non viviamo meglio. La vitamina C
prima ho avuto ma più di un riscontro, che serve. Chi mi vede magari non mi ha visto da un po' di tempo,
si è ringiovanito, sì. Si ringiovanisce. Allora, il consiglio è, se vogliamo stare proprio nel minimo dei minimi, ci prendiamo un C-complex al giorno, 1500 mg, e poi magari una di queste altre che costa un po' meno, no? E che non ha il palmitato di ascorbile, che però già, se ne prendo una pastiglia va già bene, ecco. Oppure prendo della vitamina C in polvere, no? Che in farmacia, come dire, una volta costava dai 45 ai 75 euro al chilo, Polichimica e Farmalabor, a seconda delle farmacie, si trova abbastanza facilmente sui 44-45 euro al chilo. Adesso arriviamo a pagarla su internet, no? Sempre in farmacie e online, assodate, diciamo affidabilissime, perché su internet trovi tutto, trovi sia le cose cattive che le cose buone, ma se la casa farmaceutica è affidabile, no? È la stessa che vendono in farmacia.
Si
trova
da 25 grammi, no? Sì. Da 50 a 25, quindi con tutti i suoi dosatori.
Sì.
Dentro sono 10 euro mezzo chilo, quindi 10 euro.
E io la compro su Green System, non mi ricordo bene quanto costi, ma mi sembra un chilo, adesso che la paghiamo 10 o 11 euro, quindi la quantità, eccetera. Si prende
la bustina, che tu apri, poi
la bustina è più comoda, sì. E se ne prende un mezzo cucchiaino con un equivalente un po' meno di bicarbonato di sodio,
buscia. Cucchiaino di plastica per girare con la piossi.
Beh, diciamo, cucchiaino di plastica è quello che raccomandano, grazie per averlo detto, e con la plastica non correte nessun rischio. Però anche se uno un cucchiaino d'acciaio inossidabile, quello che succede è cucchiaino di ferro, ma cucchiaino di ferro, diciamo, inattiva la vitamina C. Ma il ferro, posaterie di ferro, c'era mio nonno che aveva dei cucchiai e dei coltelli di ferro, no? Eccetera, no?
Metallo.
Dunque, qualche domanda?
Ma se prendiamo il limone la mattina, no?
No, assolutamente. Cioè, il limone la mattina serve naturalmente, dentro della vitamina C anche lui, poverino, eccetera. C'è dentro gli acidi deboli, come avevamo detto, citrico, malico, tartarico, disintossica il fegato, dovrei parlare anche del limone, ma non facciamo in tempo. No? La prossima volta, esattamente. E quindi è utilissimo, no? Ma la quantità di vitamina C che c'è anche negli agrumi, oppure anche nel kiwi, eccetera, non riusciremo mai ad arrivare ai 5 grammi al giorno. No? Anche l'uomo primitivo, che un gorilla, il gorilla è più grosso di noi, no? E che si mangia tutto il giorno queste cose estremamente biologiche, che sono cresciute in natura, poi predilige i germogli, predilige i frutti, eccetera. Quanta vitamina C trova in questi paesi tropicali? Ma arriva a 4500 mg al giorno. Ora noi non riusciamo a mangiare neanche la metà di quello che mangia il gorilla, e soprattutto non mangiamo le stesse cose. Quindi è impossibile che noi troviamo in natura quello che la natura non ha previsto di farci trovare, perché la natura ci fa trovare una certa quantità di vitamina C, ma confida sul nostro sistema di autoproduzione. A me piacerebbe che trovassero un enzima o un sistema per ripristinare questo L-glucuronolattone ossidasi nel corpo umano, per vedere se veramente l'uomo vive 150 anni e non si ammala più come gli animali. Ecco, mi piacerebbe proprio vedere questa cosa qua, però purtroppo non viene fatto. Quindi noi, mettiamocelo bene in mente, non mi stanco mai di ripeterlo, abbiamo un danno genetico, un danno che la natura non ha previsto. È successo qualcosa 60 milioni di anni fa che ha portato l'estinzione perfino dei dinosauri, no? Che è una razza che ha dominato la Terra per 100 milioni di anni. Ora l'uomo sta dominando la Terra da quanto? Diciamo 10.000 anni? Forse neanche, no? Noi non dominavamo la Terra 10.000 anni fa, ma facciamo pure anche 50.000 anni, facciamo pure anche 100.000 anni che non abbiamo scoperto neanche il fuoco. I dinosauri l'hanno dominata per 100 milioni di anni e sono spariti tutti insieme in quel periodo lì, assieme a forse il 90% quello che è delle specie. Vuol dire che è successo qualcosa, no? Chi dice che è stato un cambiamento climatico, quindi l'emissione del metano nell'atmosfera rilasciato dal permafrost in scioglimento, cioè, chi dice la supernova, chi dice il meteorite, ma comunque qualcosa è successo che a noi scimmie, che allora eravamo scimmie, antropoidea, ci ha causato questo difettuccio che insomma ci è andato ancora bene con rispetto ai dinosauri. L'altra domanda è a che ora andiamo a casa, naturalmente, perché sì, purtroppo bisognerà fare un'altra volta, devo parlare della vitamina E, che è comunque più corta della vitamina C, volevo parlare del selenio, che è importantissimo, del beta carotene, il limone e gli agrumi, del coenzima Q10.
Però
ho bisogno di risposte certe, perché probabilmente il 12, non ci sarò, dobbiamo organizzare un viaggio, e però se non ci sono il 12 ci sono prima o ci sono dopo in quel periodo lì, quindi ve lo faremo sapere. Chi vuole il dossier, no? Intanto fa anche una 3 euro l'uno e lo lasciamo alla WAF. Vi consiglio di prenderlo, perché a leggerlo è interessante come cosa, No, non è scritto sul libro, no, questa non è una cosa che ho scritto sul libro. Chi volesse, c'è anche il libro, ma questo lo sapete. Grida. Scusate. Allora, se uno prende. Sì.
Può abbinare l'uso della vitamina C contemporaneamente, oppure è consigliabile fare una cura di
magnesio? No, contemporaneamente. La vitamina C la potete prendere con qualunque cosa, anche durante le malattie e con qualunque farmaco, non ha controindicazioni.
Ma, diciamo, data al digiuno, è associata al
digiuno? No, la vitamina C sarebbe meglio prenderla a stomaco pieno, di modo che si modula l'assorbimento, fermo restando che l'ascorbato di potassio, di cui non abbiamo parlato stasera, si prende a stomaco vuoto, perché deve entrare a bomba anche nelle cellule, e potete prenderla anche a digiuno, no, la vitamina C, però viene assorbita più rapidamente e quindi dura meno nell'organismo. Invece a stomaco pieno o comunque durante i pasti si modula in maniera più sì, diventa sistemico, sì, diventa meno veloce nell'assorbire e però più completo nell'assorbimento.
Un errore da non fare è prendere la vitamina C e poi il bicchierone di cloruro di magnesio, perché ti assicuro che la corsa
perché una è alcalina e il cloro di magnesio è alcalino, la vitamina C è acida, se la mettiamo insieme è vero che si forma anche l'ascorbato di magnesio, no? L'ascorbato di magnesio, però prima di tutto buscia eccetera e poi fa questo effetto che
quindi deve prendere una e poi
grazie.
Non contemporaneamente. Allora, niente, spengo il registratore e ci vediamo alla prossima volta.
Allora, un attimo, scegli un numero.